è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Ci vuole calma, è sangue freddo, calma, yeah. Ci vuole calma, è sangue freddo, oh yo yo.
Beh certo, in questa situazione, con quello che succede in Giappone, ci vorrebbe calma e sangue freddo, su questo non c'è il minimo dubbio. E però sentiamo, soprattutto in queste ore, chi sentiamo? Sentiamo gli apocalittici, per esempio Beppe Grillo ieri sera ad Anno Zero.
No. Questa qui è gente malata di mente, sono malati di mente, non sanno cos'è una pompa di calore, non sanno cos'è il geotermico, l'eolico. È chiaro che bisogna fare una politica dell'energia, perché non puoi dare al mercato le sovvenzioni così a pioggia.
Poi il solito Grillo, in televisione parlano i morti.
Quello lì che sta parlando in televisione non è l'Italia, sono dei morti. Noi da vivi nell'87 avevamo detto di no. I morti continuano a parlare. Sento dei discorsi di questa gente, dei morti, che sono i veronesi, che sono i fini, i casini. Questa Prestigiacomo è l'unico ministro dell'ambiente al mondo che sta parlando a favore di questa tecnologia, l'unico al mondo.
Poi naturalmente il nucleare, una pistola puntata sulla testa dei miei figli, eccolo qui.
È finito il nucleare, è finito, lo faremo finire il 12 e il 13 di giugno, lo faremo finire, forse l'ultima cosa che faccio, perché ho dei figli e voi mi state puntando una pistola oltre a me sulla tempia dei miei figli. Finito.
Per poi riceverne per noi.
Va bene, ieri sera una piccola perla, caro Parenzo,
eccoci
che
qui.
È qui con me in studio a Roma, buonasera.
Buonasera a te.
Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Chi mi hai portato oggi? Chi mi hai portato? Da Montalto di Castro, chi mi ha portato? Presentalo tu.
Siamo appena arrivati da Montalto di Castro per un servizio che vedremo in onda sulla 7 domenica. E sono andato a Montalto di Castro con un attivista di Greenpeace,
sì,
e con il professor Vincenzo Pepe,
sì,
che è il fondatore dell'associazione ambientalista.
Mi hai portato anche una maglietta, Fare, sì, Ambiente, Movimento Ecologista Europeo. Dunque uno può immaginare,
sì,
che è contro il nucleare.
Contro il nucleare,
e invece
è ambientalista,
no.
Invece è un ambientalista nuclearista.
Nucleare, energia pulita e sicura. Buonasera.
Buonasera, buonasera. Certo che stia bene con voi qua. Provocatori,
Pepe, scusi.
No?
Scusi, poi sapete, lei è provocate. Professore di diritto costituzionale.
Che c'entra,
sì,
con l'atomo?
Cosa c'entra con l'atomo?
Ma c'entra perché guardi che l'ambiente è uno degli elementi essenziali per la qualità della vita.
Questo
ambiente
lo so,
è
questo.
Qualità di vita. Allora, brava, se ambiente è qualità di vita, l'energia è democrazia, l'energia è qualità di vita. Immagini lei qua in questo studio, no? Blackout,
sì,
non
sì,
c'è più l'energia.
E
lei
beh,
non va più la Zanzara.
No.
Farà camaleonte, farà un'altra cosa, ma non farà sicuramente la Zanzara. Allora dico, da dove viene questa energia per una buona,
sì,
qualità della vita?
Da dove viene?
Questo problema. Allora, in questo momento viene per il 20% dal nucleare delle centrali che stanno a confine. Però,
cioè,
guardi
la
caso, c'è il grillo della situazione.
Grazie al nucleare.
Non è una Zanzara, è un grillo.
Sì.
Quale dice, muoiono i figli, muoiono questo, muoiono quello. Folklore,
sì,
catastrofismo, non è realismo e non è neanche ambientalismo responsabile, mi scusi, sa.
No, no, prego, professore, però io torno alla domanda iniziale. Lei è,
sì,
professore di diritto costituzionale,
sì,
ma che ne sa di atomo, di queste cose qui? Per carità,
certo,
poi uno come,
no,
me può essere a favore,
guardi,
dell'atomo,
guardi,
no.
Io ho il diritto costituzionale.
Però lei è attivista, è andato dalla ESPA,
sì,
parla.
Sì, io insegno oltre il diritto costituzionale, insegno diritto dell'ambiente,
sì,
diritto pubblico dell'ambiente, che significa come fare per realizzare una buona qualità della vita tutelando la salute delle persone,
con
ma
nucleare,
soprattutto
lei dice.
Anche, no, io dico.
Anche
noi siamo per, diciamo,
cioè,
che
lei di fronte alla tragedia giapponese rimane gelido.
No, non rimango dice sicurezza, perché quella tragedia ci ha indicato che quelle centrali degli anni,
sì,
60 dovevano essere chiuse,
sì,
e allora perché altrimenti potevano generare,
però
una grande,
però comunque con il nucleare avanti tutta.
No, non avanti tutto.
Beh,
con riflessione, no, devo dire, con riflessione.
Ma no, non,
la nuova
non mi utilizzi,
no,
questa parola,
no,
perché se c'è,
no,
una parola,
sì,
che in questo,
no,
momento
bisogna
non sopporto.
Demonizzare, non bisogna demonizzare il nucleare, perché noi in questo momento utilizziamo,
sì,
il nucleare e nessuno si scandalizza.
E non c'è dubbio.
Allora
io
dico,
c'è,
no, io vado oltre,
sì,
e dico, scusi, la sicurezza per la tutela della salute è la,
sì,
prima cosa. Siamo sicuri che quelle centrali che stanno a confine, dove noi prendiamo il 20%, sono sicure? Test stress che vuole l'Europa,
sì,
lo dobbiamo fare. E poi non facciamo la demagogia, scusi,
no,
ma facciamo la tarantella. Mantella, come si dice, no, noi siamo contrari perché nel giardino del vicino va bene la centrale, nel mio giardino no. Questa è demagogia.
Non c'è dubbio. Era la presentazione del professor Vincenzo Pepe.
Come lotta, Pepe?
800-24-0024 in collegamento, credo da Napoli, io non so da dove. Buonasera, il senatore Pasquale Viespoli.
Buonasera.
Come sta?
Bene, lei?
Bene, dove si trova lei? A Napoli?
A Benevento.
A Benevento, a Benevento. Che ha una voce piuttosto...
dimessa.
Dimessa, no. Senatore Viespoli, no?
No, assolutamente. Stavo ascoltando.
Il senatore
Viespoli. Stavo ascoltando, quindi ero
combatte?
Più
combatte, combatte,
combatte
molto. Ed è bravo.
Ed è bravo, lei lo conosce?
Sì,
è bravo?
Sì, sì, sì. È della mia stessa regione.
Della sua stessa regione?
Sì, io sono salernitano.
Non è un... chi se ne frega? Non è un
passato. Ma come chi se ne frega? Scusi, scusi. No, faccia rivendicare l'orgoglio dell'identità.
Vabbè, ma a parte Grillo, io ho sentito ieri sera proprio qui alla Zanzara, non so se te lo sei dimenticato, una perla di saggezza da parte di un vecchio politico calabrese. Lo so che le perle di saggezza da parte dei politici non sono, no, non sono, come dire, no?
È uno simbolo, dire.
Sì, comunque, no, qualche volta succede. Sì. Nucara, il vecchio Nucara.
Ah, Nucara.
Vecchio Nucara. Senti cosa ha detto della Presti Giacomo, effettivamente ha tutta la mia comprensione, Nucara. Sulla Presti Giacomo cosa ha detto? Io fossi in Berlusconi l'avrei già cacciata. Come considera un ministro che se ne esce con una cosa di questo tipo? Non possiamo perdere le elezioni per il nucleare. Come lo considera?
Cioè, lo considero una cosa sbagliata totalmente. Io non sono il presidente.
Una cosa di improvvisazione.
Né lo sarò mai. Io l'avrei cacciato già un ministro del genere.
Numero uno, numero uno Nucara. E poi dice anche, visto che donna, questo è un po' maschilista, devo dire, insomma, da vecchio calabrese, io questi qua, patriarcale. Dice, visto che donna, si governi casa sua.
Se la politica di un paese va a giorni alterni a seconda degli umori e dell'opinione pubblica, beh, è meglio che cambia mestiere uno, non che non governi il paese. Si governi casa sua, visto che la prestigia come una donna, si governi casa sua.
Ma quanto ha ragione, non su questo è un po' esagerato. Questo è un po' trasciano, esagerato. Lei utilizzerebbe questa terminologia, senatore Viespoli?
No, no, francamente no.
Però, insomma, voglio dire, un ministro che una settimana prima dice avanti tutta con nucleare e poi fa quell'uscita che fa con Tremonti dicendo altrimenti perdiamo le elezioni, dobbiamo uscire dal nucleare.
Mi pare che tutti, e non solo per ragioni di emotività rispetto a quel che sta accadendo in Giappone, ci siano posti il problema, anche quelli di maggior spinta, diciamo, verso il nucleare, di una riflessione.
Anche lei, quindi, con questa parola, Viespoli, riflessione, sa quante volte l'ho sentita,
no,
in queste ore?
Non dico io questa parola, è stata quella che, come dire, quella ufficiale utilizzata dal governo, perché stiamo parlando di un ministro e stiamo parlando del governo, io ho detto semplicemente la parola che ho utilizzato.
No, ho capito, si può dire anche una parola diversa da quella che dice il governo, cioè no, voglio dire semplicemente che al di là...
No, più di una parola diversa.
No, no, voglio dire, la parola riflessione, se uno sente gli esponenti.
Allora
politici,
facciamo così, come lo vogliamo definire? Ma approfondimento, sul,
no,
ulteriore,
ma sul nucleare,
ulteriore,
sì,
confronto,
sì,
stiamo,
ma c'è da approfondire,
di materie estremamente delicate, è giusto che si affronti,
no,
con... E tra l'altro però...
Ma non è che prima non fosse delicata e non si affrontava,
no,
con riflessione.
Ed infatti ne stiamo discutendo da anni e non riusciamo ancora a trovare una soluzione, qualche problema ci deve essere evidentemente.
Beh, insomma, di fronte a certe come dire, a certe cose della natura è difficile trovare anche una soluzione.
Sì, cioè, ma anche questo, a me pare francamente, insomma, discutere di queste cose come se... come dire, la dimensione fosse solo quella nazionale, francamente è il primo errore che stiamo commettendo.
Beh, veramente del nucleare si è sempre discusso a livello nazionale, perché ogni paese
ma
ha la sua
politica.
Ma no,
appunto, è sbagliato, sto dicendo esattamente questo, sto dicendo che se abbiamo le centrali ad un passo di casa, forse sì, la cosa più ovvia è che la discussione dovrebbe avere quantomeno una dimensione di carattere europeo rispetto alle scelte che bisogna compiere sul tema dell'energia.
Però anche
come
qui...
stanno facendo anche gli altri paesi, attenzione.
Sì, però, senatore Viespoli, quando uno dice ci vuole riflessione e bisogna porre la discussione in un ambito europeo, dice due cose, mi dispiace contraddirla, che sono abbastanza ovvie. Primo, perché la riflessione sul nucleare a livello, diciamo,
sì, ma se facessimo cose ovvie può darsi che faremmo cose normali come hanno fatto gli altri paesi, no?
No, d'accordo, però
allora,
quando
capire,
lei dice
come
la
dobbiamo fare?
No,
ovvie
quando...
no, normali nemmeno,
no,
creative
no,
non ne parliamo proprio, quindi...
No, no, a livello quando uno dice la discussione va fatta a livello europeo, poi si accorge che in realtà in Europa non è che ci può essere una politica europea sul nucleare, ogni paese ha preso la sua strada.
Ed è un errore, quello sto dicendo, il fatto che finora si sia determinata questa situazione ci dovrebbe portare a dire come mai soltanto in Italia non abbiamo fatto questo quella scelta? Siamo stati più bravi, siamo i migliori o siamo quelli che non sono riusciti a determinare per ragioni di pressione o di omettività le scelte di una politica energetica nazionale che fosse capace di consentirci di avere meno dipendenze?
Senta,
perché,
senatore Viespoli,
perché stiamo parlando della questione energetica che riguarda uno dei temi fondamentali della sovranità di questo paese.
Senta, se per andare su un altro argomento, un attimo vengo da lei Pepe, molto veloce, secondo lei l'Italia dovrebbe utilizzare i propri aerei, naturalmente sotto l'egida dell'ONU, per quello che riguarda la Libia? Cioè è ipotizzabile una cosa di questo tipo oppure no?
È ipotizzabile che noi ci muoviamo in coerenza rispetto alla risoluzione dell'ONU, faremo la nostra parte insieme ed in concerto con gli altri paesi europei nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, è quella che è la posizione che dobbiamo assumere. Poi bisogna vedere che cosa sta accadendo davvero in Libia, anche in relazione al cessate il fuoco, se si tratta di un...
Lei ci crede a quello
vera,
che dice Gheddafi?
Oppure no. Io sono per la via della diplomazia, prima di arrivare ad altre scelte tutti i canali diplomatici, se ci sono le condizioni, debbano essere attivate.
Abbiamo ritirato l'ambasciatore oggi, figuriamoci.
Allora andiamo al traffico, poi torniamo subito. 18:45. Il senatore Viespoli è il presidente del gruppo, di un nuovo gruppo, caro Parenzo.
Ah, sì?
Sì, da qualche giorno.
Che si chiama?
Coesione Nazionale.
Coesione Nazionale.
Sono credo 11.
Tu sei
quanti siete, senatore Viespoli?
Esperti in Italia.
Guardi,
di questo.
Lei ha un approccio che francamente no. È offensivo, per
no,
cui se lei pensa che la politica o i politici
debbano
essere soggetti di battute, qualche
volta perché battute?
No, sono stato io, Viespoli.
Guardi, mi faccia
la
cortesia, lei ha trovato un interlocutore sbagliato,
no, ma è stato
interlocutori più disponibili ad accettare certe ironie che francamente servono a
senatore
poco.
Viespoli,
sono stato io,
è stato
Viespoli,
Parenzo, perché
cattivo Parenzo.
No, senatore Viespoli, allora è
perché
stato...
io profondo rispetto delle cose che fa, lei deve avere altrettanto rispetto
sono
delle cose
stato
che
sono stato io, senatore, allora, è il cattivo Parenzo che parla, no, che ma... ha fatto dell'ironia sul nome del
no,
movimento.
No, lei ha già fatto ironia sulle perle, i politici, questa storia, come se ci fosse una divisione tra i buoni e i cattivi, i politici che rappresentano il cattivo e tutti
ma
gli altri.
Che buone cattivi.
No.
Ho ironizzato sul fatto
della società
no,
politica,
no, Viespoli,
e prendiamo di petto i problemi di questo paese che sono la qualità della classe dirigente a tutti i livelli.
Senatore Viespoli, ci scusi un attimo, se in Parlamento si creano gruppi su gruppi a ogni piacere.
Non si creano gruppi su gruppi,
ma come no?
Mi fa parlare. Lei
ma non sarà mica colpa nostra, abbia pazienza. Nessuno fa. Si possono fare anche delle piccole battute, uno deve accettare anche delle piccole battute, altrimenti.
Io accetto
che
le piccole come le grandi battute,
allora,
ma con la mancanza di rispetto.
Ma che c'entra mancanza? Non abbiamo detto
nulla.
Non abbiamo detto
noi
niente.
Noi Sud i responsabili. Io personalmente ho ironizzato su questi movimenti che avranno delle ragioni.
E stiamo parlando di cose diverse.
Vabbè. Traffico, torniamo subito. Comunque non guardi che non c'è nessuna mancanza di...
Ma tutt'altro, figuriamoci, per carità.
Traffico. Ci vuole calma e sangue freddo. Ci vuole calma e sangue freddo, è quello che diciamo anche al senatore Viespoli. Non so se c'è. Senatore? Non c'è, non vuole rispondere più.
Come?
Senatore Viespoli.
Ma no, ma perché?
Perché fa
ma
queste cose?
Non abbiamo
detto nulla.
Avere
non si può ironizzare nemmeno su un gruppo nuovo che nasce al Senato che si chiama Coesione Nazionale.
Pronto.
Eccolo. Senatore, eccoci
eccolo.
Qui.
Eccolo, grazie senatore, grazie.
No, pensavo che lei avesse chiuso il collegamento per questa nostra...
No, è semplicemente caduta la linea che mi ha impedito di dire che forse per giocare con i concetti e con le parole ci ho messo un po' troppa energia, però...
Bravo senatore, però senatore devo dire, non volevano essere offensivi,
no, solo
che fanno una trasmissione qua un po' movimentata.
No,
ma non faccio il mediatore dell'ONU, però ho visto come l'andazzo.
No, mi faccia fare una battuta.
Dica.
Mi muovo in termini di passione tra la politica e il calcio, no? Quando lei ha fatto l'ironia sono 10-11, non ho capito se voleva parlare di una squadra di calcio o se voleva parlare di un
no, perché davvero non lo so, se perché 10 è il numero minimo.
E quindi diciamo che ho colto questa vena ironica e forse l'ho interpretata in maniera eccessiva.
E di chi è tifoso lei, senatore Viespoli?
Io sono tifoso dell'Inter.
Dell'Inter.
Ah, beh, non ho cambiato squadra.
Sta godendo come un pazzo. Sta godendo come un pazzo. Non solo per quello dell'altro giorno, ma anche per il sorteggio di oggi.
Sì. Abbiamo una diversità in questo con il senatore. Io sono
Senta, senatore Viespoli, però le voglio chiedere una cosa.
Sì.
Cosa significa coesione nazionale?
Ma coesione nazionale significa l'esigenza che abbiamo di fronte, quella di uscire dalla contrapposizione, uscire dalle rotture, uscire dalle lacerazioni e cercare di fare coesione. Di fare questione tra territori, di fare questione tra generazioni, è la sfida di cui oggi ne parlo perché questa,
cioè, ci sono due parole, coesione e nazionale. Esatto. Coesione e nazionale.
Ne parliamo nel ridosso del giorno dell'unità nazionale, mi pare che sia un valore ed un obiettivo al tempo stesso.
Ma per esempio lei che ci azzecca con il senatore Villari, che era nel Partito Democratico? Beh, a parte il fatto che siete della stessa regione, però pure il senatore Villari fa parte di coesione nazionale, lei ha capito, Pepe?
Sì, Villari ha fatto un percorso, sì, che lo ha portato a rompere col centrosinistra, si è avvicinato all'area di centrodestra. Coesione nazionale, proprio l'esempio che lei fa, dimostra che si può tentare di fare una sintesi tra posizioni diverse.
Todos caballeros.
Non todos caballeros.
Ma quanti siete, amico mio, in questa coesione nazionale, no? Quanti siete? Perché poi io sorrido, è vero, sono un po' un bischerello.
Ma guardi che siamo in tanti, perché forse lei non ha ascoltato l'intervento del Presidente della Repubblica oggi.
Ma che
oggi
c'entra?
Il Presidente della Repubblica,
perché il Presidente della Repubblica
ha parlato
del
tema della coesione nazionale. Vabbè, fondamentale, quindi
ma
evidentemente non siamo fuori posto, almeno
ma no,
dal punto
ma
di
che
vista dell'individuazione.
Ma è come dire che tutti quelli che allo stadio urlano Forza Italia poi votano per Berlusconi, ma non
ma
è così, sono andati a vedere la partita.
Ma lei davvero pensa che sia così? Cioè lei davvero pensa che anche oggi, e dico oggi perché ieri c'era il giorno in cui tutti ci siamo risentiti orgogliosamente italiani, tutti pensano da nord a sud e lavorano in termini di coesione, ma se davvero fosse così non avremmo la frattura nord-sud, non avremmo la frattura generazionale.
Comunque il lei ha rotto confini perché a un certo punto ha nominato vicepresidente del partito Bocchino.
Ma no, non banalizziamo.
Ma come non banalizziamo?
Perché, poi alla fine
perché è una banalizzazione, glielo posso dire?
Beh, ma non guardi che ci sono ragioni politiche invece dietro la nomina di Bocchino, ma non è una cosa solamente...
Ma è una banalizzazione nel senso che appare come una sorta di contrapposizione personalistica. È evidente che dietro la nomina di Bocchino ci sono ragioni politiche. La ragione politica è quella che un'area che si era radunata intorno a Fini inevitabilmente aveva posizioni e sensibilità diverse. Fini rappresentava la leadership, rappresentava la sintesi. Nel momento in cui ha scelto Bocchino, ha scelto una parte, si è determinata una rottura, non poteva che essere.
Ma lei ci ha più parlato con Fini dopo?
No.
No. E non ha intenzione di parlarci?
Ma insomma, ci siamo detti tante cose nel corso di oltre un trentennio di collaborazione politica, evidentemente ce ne eravamo dette troppe e avevamo esaurito gli argomenti di discussione.
Ah, esaurito voi gli argomenti di discussione. Ma Futura Libertà ha un futuro, scusi il gioco di parole, secondo lei, ha un, Gianfranco Fini ha un futuro oppure dopo il 14 dicembre, dopo le scelte che ha fatto, è finito?
Ma questo dipende nel momento in cui Futura Libertà si misurerà con il consenso, quella sarà la risposta definitiva.
No, ma questo è evidente, ma lei come la vede? La vede politicamente finita l'avventura di Fini?
Se io ho fatto una scelta è perché evidentemente ho ritenuto che sul terreno della linea politica si stessero commettendo troppi errori. E tra questi errori quelli di lasciare campo libero sul terreno parlamentare e del governo ad una forza che certo a volte pone problemi rispetto al tema della coesione nazionale.
Per esempio? Che sta forza chi è? Bocchino, Granaggi, cioè personaggi dice lei?
No, guardi, ho detto nello scenario nazionale. L'abbiamo visto ieri, no? Non ha capito
che la Lega, ho capito, sì, la Lega. No, siccome stavamo parlando di Fini, nessuno parla.
Ma voi siete coesi con i responsabili o no?
Ecco, questa è una domanda interessante.
Ma non ho capito il
dove
senso
state?
Della domanda.
Io non ho capito.
Cioè, tra voi e i responsabili, che differenza c'è tra coesione nazionale e i responsabili? A parte che uno è al Senato e l'altro sono alla Camera.
D'accordo, ma perché non siete nello stesso... non vi chiamate responsabili anche voi?
Guardi, che il gruppo che abbiamo...
Guardi, ma io le dico una cosa dal cuore, amico mio Viespo, vi dico una cosa dal cuore, da persona quasi da giornalista della strada, che se ognuno se sta a fa il suo partitino, uno si chiama responsabili, altro noi sud, altro noi nord, uno coesione, l'altro nazionale.
Continuate a leggere le cose così che vi
no
posso dire.
Amico mio, ma mi spieghi perché ci sono tutte queste ognuno si fa il suo cosetto.
Ma quello è un gruppo al Senato, però rispetto a quello gruppo della Camera.
Ma noi abbiamo fatto
però voi rispetto ai responsabili, per
che
esempio
differenza c'è di programma?
No, fate, volete anche voi qualche posto, sottosegretari, cose di questo tipo?
Ma guardi, io lo facevo il sottosegretario,
lo so,
sta parlando.
Ma magari lo vuole rifare.
Ma se volevo fare il sottosegretario lo facevo, c'era bisogno che mi dimettevo, mi pare. Vabbè, che lo facevo pure in maniera adeguata.
Vabbè, lei si è dimessa, ha votato contro Fini, contro Berlusconi, poi ci ha ripensato per quello che
guardi,
è successo.
Guardi, lei non è molto informato. Ma perché io non ho votato contro Berlusconi, lo sa quando ho votato contro Berlusconi, l'unica volta che ho votato contro la fiducia al governo?
Sì.
Esattamente quando abbiamo fatto il gruppo. Quindi esattamente l'inverso di quello che lei dice, perché lei forse non ricorda che al Senato io stesso...
ci fu l'astensione, certo.
Che vuol dire voto contrario al Senato.
Comunque dobbiamo rientrare dopo la pubblicità e dopo il giornale radio, 800 24 0024. Nuovo qui 19:18 800 24 0024 per chiamarci in diretta. Un po' di notizie subito al volo che ti do, Parenzo.
Sì.
Stasera nella puntata di 8:30 Giuliano Amato, ospite di Lilli Gruber, dice: Ruby è una vicenda che suscita sconquasso. È facile provare che una minorenne ha partecipato a delle feste, meno facile che ha avuto rapporti sessuali a quelle feste. Chi si imbarca in un'operazione del genere, immagino che si riferisca ai magistrati, affronta un rischio da qualunque parte si trovi in quella vicenda. Forse il rischio è anche di Berlusconi, non so a cosa si riferisce Amato, che è sempre sibillino in
dottor
certe
Sottile,
occasioni.
Dottor Sottile.
Però è vero, è facile provare, è quello che io sostengo da tempo, che una minorenne ha partecipato a delle feste, meno facile che ha avuto rapporti sessuali a quelle feste. Poi Berlusconi lunedì non va in tribunale. C'è
perché?
Il processo Mills, perché c'è un Consiglio dei Ministri, anche se non verrà sollevato il legittimo impedimento.
Vabbè, il Consiglio dei Ministri se lo fissa lui, cioè, quindi...
E però non parteciperà, è legittimo non partecipare, però non solleva legittimo impedimento.
Ma chi decide quando convocare un Consiglio dei Ministri?
Berlusconi stesso,
ah,
certo.
Ecco, appunto.
E poi c'è stato un voto unanime, come sai, al Senato per il mandato al governo sull'ONU. La Lega era assente perché dice che la sua posizione è uguale a quella della Germania.
Hai capito?
Che vuol dire? La nostra posizione è uguale a quella della Germania.
Ma noi siamo in Italia, però.
E poi soprattutto c'è il governo invece è d'accordo con la posizione
ma loro...
della Francia o con la posizione della Gran Bretagna, con la posizione dell'ONU. Invece la Lega è
sono
d'accordo
sempre
con la Germania.
Non pacifisti, ma comunque contrari agli interventi militari. Storicamente, anche in Jugoslavia, con Milosevic, hanno sempre avuto.
Una questione quasi filosofica, no? L'intervento contro un altro popolo, no?
Sì, l'autodeterminazione, ogni popolo deve sbrigare le proprie cose, non facciamo ingerenza.
E poi hanno paura di un'ondata migratoria, magari, sì, no? Che Gheddafi lanci o spaventi il mondo con gli immigrati. Ma c'è il telegiornale?
Ah, di Bianca... Ah, c'è?
C'è.
Il TG3 di Bianca Berlinguer.
Gheddafi dichiara di accettare il cessate il fuoco chiesto dall'ONU, ma le sue truppe bombardano Misurata, violenti combattimenti nella Libia dell'Ovest. E si muove la macchina alla guerra anti-Gheddafi, l'Occidente non si fida del dittatore, domani vertice decisivo a Parigi. L'Italia partecipa con basi e aerei, sì del Parlamento senza i voti della Lega, il PD pieno sostegno ma serve lo scudo della NATO. Napolitano sulla Libia, decisioni difficili, ma non possiamo rimanere indifferenti e abbandonare la speranza del risorgimento arabo. Ci vorranno settimane per raffreddare i reattori della centrale di Fukushima, ipotesi estrema, un sarcofago di cemento per neutralizzare le radiazioni. 13 barconi di migranti diretti a Lampedusa, l'ira degli abitanti che hanno occupato il molo per impedire l'attracco delle navi di soccorso. Il crocifisso nelle aule, la Corte europea assolve l'Italia dall'accusa di violazione dei diritti umani.
A proposito di Apocalisse...
Che musichetta!
Un altro apocalittico, esatto, un altro apocalittico è Mimmo Scilipoti, caro professor Pepe. Mimmo Scilipoti.
No, basta.
Sì, Domenico Scilipoti, il tuo amico Domenico Scilipoti.
Di dove è Mimmo Scilipoti?
Siciliano.
Ma viene qui stasera forse?
Può darsi.
Sta qua a Roma?
È a Roma, è a Roma.
Venga, venga Scilipoti, venga che l'aspetto qui. Venga Scilipoti, venga qui alla radio a Roma.
No, Scilipoti, due giornalisti sadici.
No, ma c'è un contenzioso.
No, c'è un contenzioso. Ha detto che sono un parto.
Frutto di un parto anale.
Venga siete, qui, Scilipoti, faccia
scusa,
a faccia
non ho capito,
con me.
Cioè, lei è frutto di un parto?
Cioè, faccia poco lo spiritosetto, ambientalista nuclearista.
Perché voi siete così vulcanici. Siete vulcanici che non
adesso
capisco.
Adesso pure l'ambientalista nuclearista.
Comunque, Scilipoti, alla fine del 2009, quando era ancora nell'Italia dei Valori, tuonava così alla Camera contro il nucleare.
Sentiamo cosa hai trovato. Sentiamo.
Senti.
Il nucleare, come molti sostengono e dicono, potrebbe essere l'alternativa o potrebbe essere la risoluzione di tutti i problemi, non è la risoluzione di tutti i problemi, ma è il male peggiore che ci può essere.
Poi parlava del Dio guadagno.
Questo neoliberalismo sfrenato, questo modello imprenditoriale a tutti i costi, questo individualismo qualunquista, cioè che molte volte viene messa al primo posto non nell'interesse di una società che dovrebbe essere una società al servizio della collettività, ma viene messa invece a disposizione di una società che ha come obiettivo principale solo un Dio, il Dio guadagno.
Il voto sul nucleare che poi passò avrà ripercussioni sui nostri figli, sempre i figli di mezzo poi.
Chi voterà su un progetto di mandare avanti un sistema che significa alternativa nucleare si assume e si assumerà una grande responsabilità, che non è una responsabilità solo ed esclusiva personale di lui, ma è una responsabilità che ha anche nei confronti dei propri figli e dei figli di coloro i quali vengono definiti in questo momento, nel senso più nobile della parola e che molti si sono scordati, esseri umani.
Come comoda la poltrona, ecco perché sono tutti quanti là incollati agli schienali.
C'è materiale per il professor Pepe che è qui accanto a noi, il professor Vincenzo Pepe.
Intanto ci vuole
professore di diritto costituzionale che però si occupa di atomo.
Ma non che mi occupo di atomo, io faccio il professore anche di diritto dell'ambiente. E ma basta, io non ve lo dico più.
Diritto dell'ambiente, proliferazione delle calici.
Stanno a scoppiare le centrali. Stanno a scoppiare le centrali.
Proliferazione delle cattedre, proliferazione pro diritto dell'ambiente. Ma che vuol dire? Diritto dell'ambiente, no, lei, taglierei queste cattedre.
Non mi deve toccare su questo profilo sensibile mio, no?
Fare ambiente, cioè, quanti siete iscritti? 10, 20, 30?
No, vabbè, siamo partiti con 3, poi siamo moltiplicati.
Quanti siete oggi?
Siete una di quelle associazioni fantasma?
No, noi siamo di rilevanza nazionale, riconosciuti dal Ministero del Prestigiacomo come presenti in tutto. Io alzo e me ne vado. Provocazione del genere io non l'ho mai ricevuta.
A proposito, noi siamo, adesso non è perché è stato a Porta a Porta e è diventato un esperto di nucleare. Che è andata a dire a Porta a Porta? Mi dico una cosa interessante che ha detto a Porta a Porta da Vespa.
Perché la devo dire per forza?
Sì, secondo lei la cosa più interessante che ha detto
Vespa? Ha detto che non esiste nessuna attività che non comporti il rischio. Il problema è di quale è il rischio accettabile per una buona qualità della vita. Cioè, qual è il rischio minore per una buona qualità della vita? Perché ambiente è qualità di vita.
E come che facevano là? Come hanno reagito a questa sua riflessione?
No, è che è giusto, è il realismo, no? Tutto il resto, quello che lei mi ha fatto sentire da
Grillo, Scilipoti,
Scilipoti.
Vedi
qua.
Appoggia la maggioranza, peraltro.
No, perché sai, di tanto arrivano questi nomi, no?
Anche la Presti Giacomo, comunque.
Non me la tocchi.
Perché?
Non me la tocchi.
Scusi, una che ha detto prima avanti col nucleare, tutti, dopo ha detto fuori dal nucleare tutti, perché ci fa perdere le elezioni.
Bellissima donna.
Vabbè, quello che
c'entra.
Ma c'è uno per quello fa il
ministro. Ma lei che programma fa, scusa?
La conosce personalmente? La conosce personalmente?
Sì, come? Abbiamo fatto un viaggio assieme alle Bocche di Bonifacio quando lei...
Viaggio assieme.
In Corsica siete andati?
Sì, per il trattato internazionale per il
generale
passaggio.
No,
le associazioni ambientaliste di rilevanza, quelle maggiormente rappresentative in Italia,
avevamo un viaggio premio, il solito
A spese mie. Guarda, sottolinea cosa, a spese mie sono andato. Vabbè. Abbiamo fatto questo proprio dalla pioggia.
Solo per questo
e Burlo, sa che cosa ha detto Burlo, che il ministro dell'ambiente francese? Ha detto Burlo, il più bravo ministro dell'ambiente d'Europa si chiama Stefania Prestigiacomo.
Sarà rimasto affascinato.
Rimasto affascinato, scusi, però ha detto io stavo là registrato.
Ha detto una stronzata o no?
Io l'ho registrato, chi dal Burlo?
Vabbè, d'accordo,
mi sono nel cervello di Burlo.
Signora Prestigiacomo ha sbagliato a dire quello che ha detto. oppure no?
Guardi, i politici sono un po' tutti così, nel senso che
vale la massima di Rotondi.
bisogna essere realisti. Il ambientalismo responsabile di cui io sono rappresentante, dico, qual è il rischio minore per una buona qualità della vita? E poi questo dibattito in Italia nucleare, sì, nucleare. L'Italia ha già fatto una scelta nucleare quando 20 anni fa ha deciso di non fare le centrali qua, ma di farle costruire al confine e di comprare l'energia, scusi, l'energia a casa sua, è energia nucleare per il 20%.
Anche, sì, certo.
Anche. Allora, se anche, qual è il dibattito? Non lo capisco. Il dibattito oggi deve essere la sicurezza di quelle centrali che stanno a confine,
bravo, bravo,
e perché l'ambiente non ha confini amministrativi.
Ma lei si rende conto che oggi anche il governo sta facendo marcia indietro?
Male.
Lei è rimasto l'unico in Italia a sostenere il nucleare.
Ma no, io non sostengo, io sostengo.
E gira con queste magliette, le magliette che c'è scritto. C'è scritto su queste magliette nucleare, due punti, energia pulita e sicura.
Sì.
Se lei distribuisce questa roba qua a Tokyo, la linciano in questi giorni.
Il Giappone non tornerà indietro. Il Giappone ha sbagliato perché quella centrale degli anni 60 doveva essere chiusa. E la società che gestisce doveva chiuderla, quella deve pagare. Ma il problema, senta, non è il Giappone, il problema è l'Europa. È l'Europa che ha le centrali che potrebbero danneggiare anche l'Italia qualora ci sia un incidente, devono essere sicure, altrimenti devono essere chiuse.
Allora, su quello che dicono i politici vale sempre la massima di Rotondi. Me l'avete ripescata? Rotondi.
Ricordare la regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.
Bravo, bravi, bravi.
19:29, professor Pepe, lei è vulcanico.
Rinnovabili, facciamo più, ma dobbiamo parlare delle rinnovabili. Io sono per le rinnovabili.
Che noia,
ma io sono per le rinnovabili. Ma pensi che in Sicilia il suo amico Vittorio Sgarbi dice che l'eolico non bisogna farlo perché ha delle caratteristiche un po' di forma.
No, lo dice per la mafia.
Dice anche per il problema estetico. Lui, scusi,
sì, anche per il problema estetico.
E allora, scusi, io
anch'io
faccio.
Anch'io sono a favore dell'eolico. Lei è a favore dell'eolico?
Sì, sì, come? Però sai com'è difficile fare l'eolico? Sai quanto facciamo l'eolico? Neanche
l'1%. Gli ambientalisti si oppongono anche all'eolico.
Sì, perché quella è l'ecologia profonda. Io sono per l'ecologia responsabile. L'eolico bisogna farlo. E quando in Molise dicono che in Molise dicono che l'eolico non bisogna farlo, sì, perché disturba il latte delle mucche, io mi faccio una grande risata. Quello
dicono,
non è
Molise,
il mio paese. C'è la soprintendenza del Molise, un atto ufficiale dice che non autorizza l'eolico in quel territorio perché disturba il latte delle mucche.
Ma che dici?
Ma che paese è questo? Scusi,
andiamo a sentire la
Grillo.
No,
è il paese
la
il latte delle mucche, no! Grillo. Meglio le zanzare.
Come comoda la poltrona, ecco perché sono tutti quanti là incollati agli schienali, ben vestiti, educati e pettinati.
Bellissima questa canzone, La poltrona di Punti in espansione. Ci hanno anche scritto una volta che hanno ascoltato la loro canzone, abbiamo risposto. Noi facciamo, no? Facciamo.
Sì, un talent scout anche della musica.
Non sono nulla se curate con le creme, carezze del potere.
Abbiamo assistito questa mattina a un Colaninno versus Romano ad Agorà.
Ah! Da Vianello.
Matteo Colaninno, sì, dall'amico Vianello. Se ne sono dette di tutti i colori. Via.
Io, prima di tutto, la mattina voglio guardarmi allo specchio e mi sentirei irresponsabile fare il saltafossi che salta da una parte all'altra.
Ma io non ho quindi fatto il saltafossi.
Io quindi ho rispettato.
E la prego di
farà
non
ridere lei,
più.
Non io. Vado a offendere
la prego di non
sua
ripeterlo
zia.
Più. Ascolti, lei è in Parlamento solo perché porta il cognome che ha.
Ma si vergogni. Si vergogni.
Così però sta scendendo.
Ma sto scendendo io. Mi dice che sono un saltafossi.
Lei dovrebbe vergognare. Di quello che ha detto. Senta, guardi, scusa, che per me era più facile stare nella mia azienda.
Devo dire che Vianello naturalmente deve svolgere il suo ruolo, no? Dunque interviene, ma in realtà gode come un pazzo per questi siparietti. Vuoi solo diventare ministro, dillo, insiste Colaninno. Un po' è vero che diventa che è deputato per il suo cognome, su questo
non c'è più,
anche se poi si è costruito
storia,
una sua no, anche una sua autonomia rispetto al
padre. Vabbè, ma Corallino ha una sua storia di
imprenditore. Però che c'entra?
Ma allora anche Boccuzzi, cioè la scelta che fece Veltroni, no, quando candidò Boccuzzi come simbolo dell'uomo scampato alla tragedia della Thyssen. Sì. E Corallino come simbolo
come
di un giovane
Minetti,
imprenditore.
È come la nomina della Minetti di Stiva.
No, amico mio, è vagamente diverso e lo sai anche tu. Lì. E ridi come una iena sapendo che è diverso. Beh, sapendo perché lì la signora Minetti, ma
lì
scusa,
è il simbolo anche lì di qualcosa, di no? È il simbolo.
E di che cosa è simbolo la signora Minetti? Simbolo. Dillo, Giuseppe Cruciani, dillo ai tuoi radioascoltatori.
È simbolo della,
di
è
che
simbolo
cosa?
Di una donna 25enne
emancipata
libera
e che è stata messa in lista
fa,
perché
che si fa avanti con il suo corpo.
Ecco.
E invece Boccuzzi o Colaninno si fanno avanti per altre ragioni altrettanto legittime e quelle dell'operaismo.
Quindi sono uguali.
Due zanzare velenose.
No, voglio dire, la nomina è uguale, il tipo di nomina è identica.
Sì.
Anzi, devo dire che se la Minetti non fosse passato Formigoni non sarebbe stata eletta.
Sì.
Non sarebbe stata eletta. Al contrario, Colaninno e Boccuzzi, ma restiamo a Colaninno, aveva l'elezione assicurata anche in caso di sconfitta, come
sì,
poi
sono
è avvenuto.
Storie radicalmente
no, ma sto scherzando,
diverse,
naturalmente,
sì, certo,
per carità. Per carità, 800-24-00-24, ancora Colaninno versus Saverio Romano, il quale naturalmente sta friggendo in queste ore perché ancora non arriva questa nomina.
E rispetto a un suo avversario politico che la pensa in modo diverso da lui, lui siccome io non ha argomenti dice che io faccio ridere. Secondo me
ma
fai
se
ridere tu
a dire
perché
che
vuoi un ministero,
stecchio,
di la verità agli italiani. Tu vuoi diventare ministro e sei andato a soccorrere il governo. Ecco.
Devo dire che mi fa piangere,
no,
allora, mi fa piangere.
Rispondete politicamente. Io non posso sull'unità d'Italia.
Allora adesso
questa
glielo facciamo dire la
Dezirola,
una cosa sull'unità d'Italia.
Ti fa male, no, la verità.
Colaninno era imbestialito. Non, il governo non metta questo maleducato nel suo gabinetto. Figuriamoci se Berlusconi sta a guardare i maleducati. Gli educati,
come
i maleducati.
Colaninno
lotta come un pazzo,
Posso fare un appello al governo?
Faccia l'appello, però rapido.
Posso fare un appello al governo? Io mi auguro davvero che il governo non si metta nel suo gabinetto un maleducato che viene qui a insultare i suoi avversari. Questo è l'appello che io faccio al
governo. Io non rispondo, se risponde a lei io no, però
allora,
risponda a lei.
No, no,
lei è stato un grande maleducato.
È un piacere, è un dovere, io pago sempre da bere. Look at me, ho rifatto la tinta. Gli occhiali,
il maleducato nel gabinetto,
è maleducato nel gabinetto, portato da due zanzare velenose.
800-24-00-24. Daniele da Mantova, buonasera Daniele, dica.
Buonasera. Alla fine mi ha fatto sorridere perché proprio io sono da Mantova, Colaninno è un mantovano.
È mantovano, sì.
Sì, un mantovano Colaninno. Vabbè, no, non era per questo che ho chiamato.
Sì.
Ho chiamato perché noi un anno e mezzo fa abbiamo fatto un comitato non nucleare sia alle rinnovabili, tentando di una strada completamente diversa, che era quella.
Beh, diciamo
di
che le
dialogare.
Due cose sono compatibili, non è che siano incompatibili nucleare e
assolutamente
rinnovabili.
Assolutamente, stavamo cercando di dire, guardate che purtroppo in Italia si è cercato, e questo è purtroppo in maniera ideologica, invece di andare su una discussione, ma il nucleare è vantaggioso economicamente dal punto di vista ambientale? Prima faceva sorridere il suo ospite che dice noi siamo ambientalisti responsabili. Noi non siamo irresponsabili, però in questo anno e mezzo, prima del Giappone, abbiamo tentato ripetutamente, è venuto nel mantovano Balzani, quello che ieri sera ha visto Danno Zero, uno dei fisici più importanti d'Europa, Armaroli.
Quello che era sulla balaustra là ieri a Danno Zero, chi era? Quello che era?
Era quel signore, quello è fisico, lui è una persona, quello che ha spiegato per i residui, c'era quel giardino che dietro c'erano le scorie radioattive.
Ma ci sono tanti fisici in Italia. Comunque,
però, questo qui è in odore di Nobel, aveva due pagine sul Corriere Sera settimana scorsa.
Sì, allora,
però abbiamo tentato il ragionamento per poter fare che non sia ideologicamente. Avevamo invitato ripetutamente i personaggi del mantovano della Lega.
Vabbè, allora Daniele, a voi quello che avete organizzato va benissimo, però qual è l'interesse di questa cosa che ci sta raccontando?
Sto dicendo, quello che abbiamo tentato, che in tempo non sospetti, dunque non sotto il Giappone, sotto l'effetto del Giappone, il ragionamento era di dimostrare che purtroppo in Italia, al contrario di quello che dice quel signore qua, lei, quel signore
dicendo, è professore,
guarda, le centrali le abbiamo tutte al confine, queste noi stiamo alimentandoci con queste centrali, allora i francesi hanno una situazione completamente allora se noi facessimo le centrali anche noi in Italia è come se in un paese di 7.000 abitanti aprissero 6 salumerie. Non c'è, perché
lei sta dicendo, siccome abbiamo, scusi Daniele, lei sta dicendo, siccome abbiamo già le centrali al confine, è meglio che non le facciamo in Italia.
No, è il contrario. contrario. Il problema è che l'Italia ha una sua caratteristica purtroppo negativa per quello che è stata la discussione sulla capacità di produrre infrastrutture.
Sì, però Daniele, adesso andiamo al sodo. Cosa ci vuole dire lei? Non ho capito cosa ci vuole dire, non ho capito niente.
Questi fior di fisici, sa cosa dicevano? Non era tanto sul fatto nucleare, sì nucleare, no, dal punto di vista, come si diceva 30 anni fa, per
e da che punto di vista?
Ma dal punto di vista economico, prettamente.
Va bene, ma questa è una discussione che c'è, conviene o non conviene? Alcuni dicono che non conviene, altri dicono che conviene.
Tanto di fatto che la nostra bolletta energetica è superiore, ma la nostra bolletta energetica è 40% in più rispetto alla media europea, questo è un dato di fatto. Io sono d'accordo, rinnovabile, ma facciamola rinnovabile. Lei sa che l'eolico facciamo neanche 1%, lei sa che il solare non arriviamo all'1, qualcosa, in tutto arriviamo a 2%. Allora è demagogia dire dopo 20 anni, viva Dio, facciamo il 2%, certo, perché compriamo gas, compriamo petrolio e compriamo il nucleare.
Guarda,
a confine.
Io ho capito che sei amico amico del governo, la Prestigia,
no, è una bella donna.
No, ma vabbè, ma io faccio una considerazione politica. Allora, questo governo si deve mettere d'accordo con se stesso, perché giornalisticamente io segnalo solo una cosa. Primo, fotovoltaico, via con gli incentivi al fotovoltaico, tutti gli imprenditori che si buttavano giustamente nel fotovoltaico perché tanto c'erano anche gli aiuti dello Stato. Improvvisamente, due settimane fa, stop, congelati gli aiuti al fotovoltaico.
Ma lei sa perché?
Nucleare, scoppia il casino in Giappone, non si fa più nucleare. Ma di che stiamo parlando?
Io penso questo.
Qual è la politica di sto governo?
Ma deve chiedere al governo, scusa.
Pepino mio!
Ma noi abbiamo una posizione di responsabili che non sono quei responsabili. Allora, noi riteniamo molto rinnovabile.
Scusi un attimo,
si fermi un attimo.
Lei è un ambientalista responsabile, si rende conto che questa parola responsabile ormai è sputata.
Vabbè, ma noi l'abbiamo usata prima noi, poi ci hanno copiato.
Cioè, lei è il responsabile, è lo scilipoti dell'ambiente.
Ma scusi.
È lo scilipoti dell'ambiente.
Io alzo per vado, perché lei se fa queste provocazioni.
Tra l'altro porta anche un po' sfiga, perché leggo qua, che il 5 marzo,
cosa ha scritto?
Lei era in Lombardia per far debuttare...
Il comitato del no all'abrogazione delle norme.
Comitato pro nucleare, il 5 marzo, alla vigilia di quello che succede in Giappone. Cioè, lei ha inaugurato un comitato
No, guardi che il comitato noi l'abbiamo inaugurato, noi l'abbiamo fatto in tutta Italia, lo stiamo facendo già dal 2006.
Io leggo,
già
debutterà lunedì, cioè adesso, a Milano, il comitato degli ambientalisti pronucleari. Poi due giorni dopo c'è stato Giappone.
Perché c'è, che no, facciamo? Dire, si tocchi allora.
Porta anche un partito.
Anna da Firenze,
professor Pepe, lei è sempre professore di diritto costituzionale, tra l'altro, bisogna sempre ricordarlo. Anna da Firenze.
Pronto?
Sironia proprio, no?
Anna, dica.
Senta, dottor Crociani, mi scusi, a me stamattina mi hanno chiamato dalla radio per sentire se ero in casa alle 6:30 per riarmarmi, perché avevo chiamato due giorni fa.
Sì, signora, non si preoccupi, non so chi l'ha chiamata alle 6:30, non mica chiamiamo la gente alle 6:30 di mattina noi.
Ma così non dormono, signora?
Non è che io l'ho chiamata,
non dormono,
ma non l'abbiamo chiamata noi alle 6:30.
No, alle 6:30, mi scusi, alle 18:30.
Ah, hai visto.
Poi alle 7 hanno riattaccato, alle 19.
Vabbè, Anna, succede ogni tanto.
Mi hanno chiamato.
Ha ragione, dica pure adesso, dica quello che vuole.
Quarta all'ostello, dalle 18:30.
No, lei ha ragione, Anna, dica pure.
Ora io voglio dire, io capisco che lei è un giornalista che quando trasmette sta su un piedistallo molto alto e qualche volta gli deve mandargli l'ambulanza perché si cade dal piedistallo, non so quello che gli succede. Ma le sembra che sia una cosa rispettosa questa?
No, lei ha ragione, Anna, la prossima volta non succederà. Quando la richiamiamo la mandiamo subito.
Controlleremo, signora,
Professor Pepe, stia zitto.
No, lei mi ha provocato, adesso la provoco io.
Signora Anna, dica pure. Di cosa...
prendendo in giro, non mi interessa, siccome tanto mi ho Firenze.
No, non sto parlando in giro lei, non sto prendendo in giro lei. Sto prendendo in giro il professor Pepe.
Questa fesseria qui, ne voglio parlare, perché anche voi avete bisogno degli ascoltatori, perché se non fate più audience e nessuno vi ascolta, forse è
stia zitto.
Brava, io devo dire.
Signora Anna, guardi che non ce l'avevo con lei, ce l'avevo col professor Pepe.
Dopo metterlo in
una persona non si fa parla, non so il modo di fare con cui avvisano. Io non credo che questo sia una cosa rispettosa verso le persone.
No, signora Anna, guardi che noi non abbiamo...
si sente molto su, però...
Non mi vuole ascoltare un attimo, mi vuole ascoltare. Signora Anna, io non ho nulla contro di lei, né ho detto una parola... contro di lei, stavo parlando col professor Pepe.
Ce l'aveva con me, signora.
Anzi, mi scuso del fatto che lei è stata così tanto tempo in attesa. Dunque, lei può dire in questo momento quello che vuole. Mi dica l'argomento di cui voleva
viene
parlare.
Con di due,
no, no, io volevo solo esprimere una mia opinione, che trovavo molto scena la trasmissione di dottor Ferrara. Perché credo che in un paese normale che uno debba stare sulla televisione pubblica pagata da noi a difendere il Presidente del Consiglio, vada sulle televisioni di Berlusconi, e solo per difendere, senza interlocutori, senza nulla. Ecco, io volevo solo esprimere la mia opinione, la trovo una cosa veramente oscena.
Vabbè,
e poi chiederle una cortesia, quando lei parla con questi signori dei responsabili, siccome lei lo chiama spesso quando c'è l'ascoltatore, l'ambulanza gliela può chiamare, li può far
brava, signora, brava. C'è qua sotto, di avere stabile,
un Parlamento, non chiedevano nulla, facevano solo per salvare il paese. Una cortesia le chiedo,
Va bene Anna, io come dire, siccome lei ha aspettato tanto, si è imbestialita eccetera eccetera, ma stia zitto,
senza la lode, senza la lode però.
Professor Pepe, stia zitto.
La lode non gliela do la signora.
È una cosa,
non insistete, perché la lode non gliela do.
È indisciplinato a dei livelli...
Ma manco se mi chiama il presidente.
Ma cosa dice?
Ma cosa dice? Io non capisco. Signora Anna, chiamerò l'ambulanza. Naturalmente quando è il caso chiamerò l'ambulanza. Giampiero da Monte Carlo addirittura. Buonasera, buonasera Giampiero, dica.
Intanto volevo esordire dicendo evviva gli insetti, ovvero fare un complimento
sempre.
Fare un complimento alla Zanzara, perché è una trasmissione intellettualmente attiva, nel senso che risveglia, al di là delle opinioni che vengono sollevate, risveglia e mantiene vivo l'intelletto valutando le posizioni di tutti. E dall'altro lato evviva Grillo, complimenti a Grillo nell'intervento di ieri sera d'anno zero.
Il solito Grillo che novità c'è, scusi Giampiero?
No, non voglio entrare nel merito dell'intervento sul nucleare, nel tema proprio del nucleare, in quanto sappiamo, come dice anche lei.
Allora qual è il merito di Grillo ieri sera?
Il merito di Grillo di ieri sera è aver dimostrato un atteggiamento strategico, ovvero guardare al futuro, cioè anticipare il futuro. Io mi sono sentito, in quanto sono giovane...
Anticipare il futuro, addirittura.
La strategia anche in azienda è sapere anticipare il futuro, andare avanti. Ecco, quello che lui mi ha trasmesso nell'intervento di ieri è guardare
professor
avanti.
Pepe, scusi Giampiero,
abbiamo questa pentola di fagioli in sottofondo che fa che qualsiasi cosa dica un radioascoltatore lui
borbotta completamente. Professor Pepe,
che non facciano l'effetto questi fagioli che sappiamo, ecco.
Speriamo di no.
Bravo,
per
bravo.
Adesso
lei,
per adesso
bravo
questo.
Lei è bravissimo.
Poi date ragione a tutti, anche al contrario.
Giampiero, non ho capito cosa l'ha entusiasmata nell'intervento di Grillo di ieri sera, che io ho trovato simile a tanti altri interventi di Grillo sui temi dell'ambiente eccetera. Non mi sembra molto diverso, tutti sono morti, il nucleare è morto, tutti i politici sono finiti,
solo lui ha ragione.
Però il folklore arriva, perché l'ecocatastrofismo più del ragionamento razionale,
semplicemente il fatto, anche soltanto il tono, la voglia di voler dire io voglio guardare al futuro dei miei figli, cosa che
scusi,
negli altri...
perché io non voglio guardare, io ho dei figli, io ne ho tre, anch'io voglio guardare al futuro dei miei figli,
ma io non guardo
normalmente quando parlo,
non solo con romanticismo. La candela a me, guarda, mi fa un effetto bellissimo, perché è romantico, tutto ciò che è onirismo e Virgilio e Lucrezio, io ci vado a letto pure. Però scusi, il realismo è per un'altra cosa.
Ha capito Giampiero?
Ho capito, ma io sono più per il sogno e la voglia di cambiamento. Cosa che non leggo nei politici di oggi, nella maggior parte. Poi invece Renzi, per esempio, è un altro personaggio che secondo me dà voce a un'idea del nuovo.
Voglio segnalare Giampiero che Renzi, a proposito di nucleare, non mi sembrava proprio sulla linea di Grillo. Comunque, la ringrazio Giampiero. Oggi ho trovato bellissimo il racconto di Leonardo Martinelli a proposito di nucleare sul Sole 24 Ore, a pagina 2, su come una cittadina francese che si chiama Flamanville vive la situazione del nucleare. Atomo, questo è il titolo, Flamanville non si ferma, ricadute occupazionali bonus creano consenso per il futuro impianto EDF Enel. E poi ci sono una serie di dichiarazioni di abitanti del posto su come vivono la presenza delle centrali, il panettiere, centrali necessarie, questa è sicura. Poi naturalmente ci sono i pessimisti eccetera eccetera, però tutti quanti vivono con grandissima tranquillità non solo la presenza di due reattori, ma la futura costruzione di un altro reattore.
In Finlandia, due comuni si sono messi in urto per dove doveva essere ubicata la centrale e hanno dovuto fare uno scontro fortissimo perché volevano la centrale, doveva andare in un solo comune, hanno fatto uno scontro. Il problema è culturale e poi il problema è che senza il consenso non si deve fare in Italia il nucleare. C'è bisogno del consenso.
Il dibattito oggi è chiuso, professore. Cioè
è finito, è morto.
Sì. Il tema del nucleare.
Dopo quello che è successo in Giappone è finito. Però aspettiamo.
Stiamo discutendo del nulla.
Mi consenso. No, di sentire.
Nel momento in cui
il
governo...
Vincenzo Peppe,
nel momento in cui il governo ha detto, dopo la tragedia di Tokyo, decideranno le regioni, quando sa perfettamente che le regioni hanno un parere vincolante ma non decisivo, vuol dire non assumersi la responsabilità della politica del nucleare. Quindi il dibattito in Italia è chiuso, è finito. Lei può mettere da parte i suoi comitati pro nucleare perché non servono più a nulla, professore mio. Non servono più a niente.
Guardi, innanzitutto c'è un referendum. Il referendum.
Ma non si impegnerà più nessuno. Lei non sa che.
Ma noi facciamo una battaglia culturale.
Ma noi chi?
Noi faremo una battaglia culturale.
Ascoltatori, Luigi da Milano. Professor Pepe, si calmi. Luigi da Milano.
Ma sì, buonasera. Ma la signora di Firenze, anche lei, 18:30, anche io dalle 18:30, ho scaricato il telefono, mia moglie sta gelando in macchina, cioè due ore, ma non si può, cioè organizzate. Io poi non lo so, dico il mio tempo non vale niente, ma quanto pagate il telefono? Quanto pagate?
Cioè, un sacco di soldi.
Un sacco di soldi, telefono Emma, telefono alla signora Emma.
Mica pago io.
Telefono alla signora Emma perché non...
Ma come si permette di chiamarla per nome? Neanche noi la chiamiamo per nome.
Io oltre ad aver fatto due ore di attesa qua al telefono, io ho superato la quarantena, quindi ho diritto di parlare. E un minuto me lo dovete dedicare perché l'ho superata la quarantena.
Luigi, prima di parlare lei dovrebbe avvicinare di più, togliersi dall'auricolare, per carità, ha aspettato, dunque probabilmente ha messo il viva voce, eccetera.
Perché mi si era cotto il telefono, mi si era cotto l'orecchio, allora.
No, ha ragione, però adesso tolga l'auricolare perché altrimenti sentiamo lontano, grazie. Sì, prego, faccia pure, con comodo, tranquillo.
Mi sente, sì.
Sì.
Pronto?
Eccoci.
Sì, meglio adesso.
La sentiamo meglio.
Io ho superato la quarantena.
Va bene, abbiamo capito. Perché sennò perde...
No, la quarantena è fatta di 40 giorni.
Sennò perde tempo, Luigi, perde tempo.
Io un mesetto fa, 40 giorni fa, un mese e mezzo fa, quando diciamo, attenzione alle parole, quando lei... Da un punto di vista, come dire, giornalistico, l'ho sentita un po' più, diciamo così, come dire, imminchionito, cioè, come dire, come? Neanche Parenzo riusciva a contenere la sua, diciamo, propensione verso un, così, diciamo, una sponda.
Sì.
Allora mi sono detto, basta.
Io propendo verso una sponda, questa è nuova,
sì,
Luigi.
Sì. Allora mi sono detto, basta. Poi ieri sera io... un piccolo box dove faccio dei lavori di falegnameria, è una delle poche stazioni che si prende, Radio 24, allora ho acceso, erano le 8, ho detto minchia, ci sono cascato di nuovo, e dopo un mesetto che non lo sentivo ho detto mi sono venuti i nervi che non posso dire, ho chiamato subito, poi ieri non mi hanno potuto richiamare, vabbè oggi mi hanno richiamato alle 6:30,
beh lo vedi che funzioniamo anche a richiamare le persone,
sì,
eccetera, le
cose. Un mesetto però insomma sono stato bravo, l'ho più ascoltato,
si voleva un po' disintossicare dalla zanzara, però alla fine poi non ha resistito ed è tornato alla zanzara. Sente la musichetta, resti con noi, magari la richiamiamo, non frega al telefono, purtroppo i tempi sono questi, c'è la pubblicità, 800 24 00 24, non prima di avervi detto che cosa ha detto, scusate gioco di parole, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Cascini: questa maggioranza non ha legittimazione storica, politica, culturale e morale per fare la riforma della giustizia. Questo il capo dei magistrati, sostanzialmente. A dopo.
L'ambulanza va mentre la città.
Tu ti rendi conto, caro Parenzo, che Giuseppe Cascini, il segretario dell'Associazione Cascini, non ha legittimazione storica, politica, culturale e morale per fare questa riforma. Poi ha detto anche che l'ipotesi di riforma costituzionale è una sorta di distrazione di massa nei confronti del processo breve, eccetera. E c'è tutto questo a margine di un convegno di Vendola dove era invitato. Cioè lui è andato, il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, pare che abbia preso le distanze da queste affermazioni anche Palamara, non solo è andato a un convegno organizzato da Vendola, cosa secondo me che può essere anche discutibile. E poi ha fatto questa affermazione, cioè dire la maggioranza sarebbe moralmente e non solo moralmente non legittimata a fare una riforma, cioè sarebbe inferiore moralmente a quelli che sarebbero legittimati a fare la riforma.
Sì, è del sindacato, hai detto bene, cioè è del sindacato dei magistrati, quindi voglio dire poteva magari risparmiarsi considerazioni di questo tipo, però voglio, siccome è del sindacato dei magistrati quindi
che vuol dire?
I sindacati usano sempre
il professore di storia costituzionale,
no, vabbè,
non c'è
vuole parlare anche di Cascini,
non c'è equilibrio tra i poteri dello Stato.
Ma che vuol dire?
Non cose c'è... Che...
Ma cosa c'entra
dice delle
adesso?
Cose che lei di fare
perché ambiente. I magistrati rappresentano un potere dei tre poteri di Montesquieu.
Cioè stanno esondando, certo, stanno esondando. Dunque lei mi è dalla parte del governo in questa in questo scontro.
Io,
questa...
io faccio solo una constatazione che dice Montesquieu che quando non c'è l'equilibrio tra i tre poteri dello
Dunque,
Stato.
Dunque questo Cascini che va che dice queste cose?
Quantomeno ti pone il dubbio dell'equilibrio tra i poteri dello Stato, no?
Beh, non mi pare che metta in dubbio i poteri dello Stato. Ha espresso un parere da tecnico del diritto.
L'equilibrio.
Vabbè, andiamo da Luigi che ci stava aspettando, però se no lo facciamo aspettare troppo, Luigi,
buonasera,
prego.
Traffico.
No, non c'è traffico adesso, vado tranquillo, dopo ci sono i titoli della serie.
Intanto mi scuso, volevo salutare David Parenzo e il professor Pepe.
Sì, il professor Pepe.
Il professor Pepe è un costituzionalista, mi sembra di capire.
Un professore di diritto
costituzionale
diritto costituzionale ed è esperto di nucleare. Ora io per la transitiva io credo molto nella interdisciplinarità delle materie. Io sono esperto di un'altra materia, storia della polpetta, e però volevo anch'io parlare di nucleare perché mi sembra sia l'argomento della serata. Allora io non ho capito una cosa. Perché confesso però una mia ignoranza in questo.
Scusi un attimo, che c'è la Moratti che balla a pomeriggio 5.
Vedremo salire.
La Moratti a pomeriggio 5 che si è messa a ballare insieme alla D'Urso e a un certo punto si è anche commossa nella rievocazione forse del suo incontro col marito.
È
eccetera,
tutto finito.
Eccetera.
Tutto finito.
Va bene, ma si fa anche questo. Cosa non si fa per le elezioni?
Per carità,
cosa non si fa?
Per carità.
Luigi, allora,
però,
vabbè, a parte la sua
ironia. A sostegno del nucleare si parla dell'economia dell'esercizio del nucleare, cioè l'economia dell'impianto, mi sembra di capire.
Non ci mettiamo a fare le discussioni su nucleare, conviene, non conviene.
Deve capire, oppure dice sì o no perché così, ideologicamente.
Vabbè, ci sono tante sedi dove capire, le discussioni sui giornali, gli articoli, l'approfondimento. Qui no.
Ai paesi come la Libia o come la Russia, il gas, la Libia, il petrolio, eccetera. Ma scusi, l'uranio dove lo prendiamo? Lei a casa uranio in Sicilia
va bene,
uranio.
Luigi, abbiamo capito.
No, non lo so, no, dico vorrei capire. Io vorrei capire perché tutti quelli che sostengono il nucleare sono quelli che al supermercato allungano mano verso il biologico, per cui quello che è sano e che è pulito può anche costare molto di più.
Ma guardi che il nucleare è pulitissimo da questo punto di vista.
Cioè invece l'energia deve costare poco anche se sporca. Cioè è esattamente il contrario.
Ma perché il nucleare è sporco, scusi?
Ah no, è pulito il nucleare. No,
il nucleare è l'energia più pulita che c'è. Se guardiamo,
cioè,
se guardiamo l'energia pulita.
No, Cruciani si propone per tenersi le scorie a casa sua.
Ah, io sì. Io non ho problemi. Guardi, centrali e scorie insieme.
Poi quando si parla di distanza,
centrali e scorie insieme, tutto insieme voglio.
Ecco,
nel giardino di casa mia. Io sono il contrario di nessuno.
Non nel mio giardino.
Non nel mio giardino, sono il contrario di quelli che sostengono questa tesi. Cioè, vorrei tutto nel mio giardino. Cioè scorie, centrali, tutto, non ho problemi.
E questo fa il paio.
C'è un principio comunitario
Marchione,
del diritto dell'ambiente che recita chi inquina paga. Cioè se lei nel suo, con il suo stile di vita inquina, deve pagare per quel tipo di inquinamento che ha. Se inquina di meno pagherà di meno, se consuma meno energia ovviamente ne avrà di meno. E poi io voglio dire rispondendo che l'ambiente è un valore costituzionale, articolo 9 della Carta Costituzionale. C'è cioè, uno dei valori più importanti perché è la salute e la qualità della vita. No, perché il professor diritto costituzionale si occupa di ambiente, perché l'ambiente è un valore costituzionale.
Vabbè, ma quindi che non vuol dire
perché c'è il più costituzionale con l'ambiente, devo fare una lezione di diritto ambientale.
Vabbè, Luigi.
tra la vita e la morte, mi sembra di capire, no? Come è stato per Chernobyl. Noi abbiamo la fortuna di averli avuti distanti. Dice, oltre Alpe, ok, sono distanti, c'è la barriera delle Alpi, ma se li avessimo, cioè i più vicini sono le centrali, e peggio è in caso di disastro, oltre il problema delle scorie, ma in caso di disastro. Quindi voglio dire, che discorso è? Vabbè,
cioè, ce allora, il suo ragionamento è questo, prendiamo l'energia dagli altri, però i costi eventuali facciamoli pagare agli altri.
Ma perché non compriamo le cose, non so, l'ananas che viene dall'Ecuador, non compriamo la vaniglia che viene dal Madagascar,
ma infatti nessuno dice niente.
Compriamo l'energia dagli altri.
Va bene, Luigi, d'accordo. Allora?
No, allora, chiudo il discorso, perché voglio dire, adesso
chiudiamo sul nucleare, l'altro argomento di cui voleva parlare qual è?
No, perché le ragioni non sono d'accordo, quindi voglio dire di che stiamo parlando.
Vabbè.
Però, insomma, cioè qualcuno che dico parla del nucleare, non se ne farà nulla, il ponte sullo stretto non se ne farà nulla, meno pressione fiscale, l'abbiamo visto. Sconfiggeremo il cancro.
Adesso ci sta facendo l'elenco delle disfatte del governo. Benissimo, quando finisce poi mi fa un fischio, così passiamo ad altro.
Campate in aria. Ora io mi viene in mente, guardi, chiudo, sì. Una delle persone più umili, più semplici che conosco, è un pescatore, poverino, ha perso suo papà, 2 anni, ha 9 fratelli, eccetera, eccetera. Lui mi ha detto un giorno una cosa, ha detto, guarda, noi c'è una vita di sacrificio, non ho nulla, almeno sì. Quell'uomo mi dà la possibilità di sognare, almeno quello. Ecco, bravi, sognate. Sognate centrali nucleari, energia che non costa niente, sconfiggere il cancro, sognate i ponti sullo stretto, grandi opere, il corridoio Palermo-Berlino, sognate, sognate e buonanotte a tutti. Buonanotte.
Va bene, Michele da Como, c'era l'ambulanza da chiamare qui. No, mi sono dimenticato. Michele da Como, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Pronto?
La sento, siamo qui.
Ah. Io vorrei manifestare il mio sconcerto per le espressioni che ha usato l'altra sera il deputato Scilipoti nei confronti del dottor Parenzo. Espressioni scorrette, e soprattutto mi ha lasciato così sconcertato quando ha parlato di parto anale. Ma può un deputato esprimersi in quel modo?
Poverino,
lei perché non gli solidarietà a Parenzo. Che educazione hanno questi signori?
Michele, ma cosa devo dire?
Che poteva fare? Ognuno si assume le responsabilità. Scilipoti mi ha preso alla sprovvista perché io ero in treno, quindi non riuscivo, diciamo così, a interloquire, altrimenti sa quanto gliene avrei detto.
Mi sembra che sia un medico. Parlare di parto anale quanto di più sconcertante possa essere.
Ma sì, ma è anche un'immagine vomitevole, ma è un povero uomo,
è un povero uomo.
Saverio Romano, conferenza stampa di ieri, no, è finita, era blob. Andiamo a sentire i titoli della 7 di Mentana, prendiamoci un tè caldo noi intanto.
Sì, un paio di minuti, 7.
Il cessate il fuoco ordinato oggi da Gheddafi non ferma il conto alla rovescia per l'attacco militare internazionale. I caccia dell'Alleanza Atlantica scaldano i motori, ma ancora non è chiaro quando arriverà l'ordine d'attacco. E domani a Parigi una sorta di vertice di guerra, mentre da Washington Obama ha detto poco fa: il colonnello è responsabile di violenze sul suo popolo. Per Obama Gheddafi ha perso ogni legittimità, una frase che suona quasi come un ordine d'attacco. E la Camera vota la risoluzione delle Nazioni Unite e si astiene la Lega, si astiene anche l'Italia dei Valori. Salpa la Garibaldi, 7 basi militari italiane a disposizione, potrebbero decollare anche i nostri F-16. In Giappone la situazione è stabile, cioè è gravissima, alla centrale di Fukushima. L'ipotesi allo studio è ora quella di una colata di cemento sui reattori, insomma fare il sarcofago come a Chernobyl. Su 14 italiani rientrati dal Giappone, lievissime tracce di iodio 131. Anche Torino acclama il presidente Napolitano in visita per le celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. C'è stato quello scatto del sentimento nazionale che volevamo suscitare, dice il presidente, prima di commuoversi davanti alla platea. Dura, durissima presa di posizione dell'Associazione Nazionale Magistrati sulla riforma della giustizia, e stavolta i magistrati parlano di un vero e proprio attacco alla loro indipendenza. Esplode ovviamente la reazione della politica per quella che sembra un'invasione di campo rispetto al potere di chi fa le leggi.
Sono il capo dei briganti, sono stato scomunicato e combatto.
Capo dei briganti oggi è Gheddafi, naturalmente.
Bella canzoncina.
Devo dire la verità, ho sentito prima i titoli del TG3, non so se hai notato, tra i titoli del TG3 sulla Libia c'era "Si muove l'armata contro il dittatore".
Sì.
Cioè
sì.
I titoli del TG3, ma comunque l'atteggiamento della sinistra nei confronti di Gheddafi, del dittatore Gheddafi, è radicalmente diverso rispetto a quello che era l'atteggiamento della sinistra nei confronti delle vicende, per esempio, dell'Afghanistan o della, che sono comunque diverse, non c'è dubbio,
anche
e
Saddam
e dell'Iraq, anche, sì. Certo. Per esempio, si è parlato di risorgimento arabo,
appoggiare
nelle parole e nei titoli del TG3, appoggiare il risorgimento arabo, e perché gli altri non erano arabi o non erano soggetti a una dittatura, anche quelli.
Beh, è vero che c'è una differenza, però quello che sta avvenendo adesso è una rivolta spontanea delle popolazioni che lì abitano e hanno subito il regime. Io ero a favore anche all'intervento militare in Iraq, però in Iraq non abbiamo visto una sollevazione popolare,
sì, no,
contro,
ho capito,
Saddam,
io sto dicendo semplicemente,
no, ma è giusto,
che...
è vero, questo hai ragione, cioè, oggi c'è un diverso. Contro Gheddafi c'è un, come dire, una posizione radicalmente diversa rispetto,
ma
a
anche in generale degli opinionisti o,
vero,
delle, o dei media che fanno riferimento alla sinistra, cioè con Gheddafi, contro Gheddafi bisogna intervenire. Addirittura ieri Bersani ha detto sull'ONU meglio tardi che mai l'intervento dell'ONU, no?
Quasi in altre occasioni non l'avrebbero detto, certo.
In altre occasioni non l'avrebbero detto. Ma abbiamo la pubblicità, torniamo subito.
Sono il capo dei briganti, sono stato scomunicato.
Bene, 800 24 00 24, con il professor Pepe che è indisciplinatissimo, parla a microfoni accesi, cose da pazzi, cioè.
Ma con due zanzare così si deve fare, no?
Pepe, Vincenzo Pepe, grande Pepe.
Allora, Sara da Trento, buonasera, anzi no, prima scusate, prima c'era, sennò poi gli ascoltatori si arrabbiano, mi fate aspettare un'ora e mezza. Massimo da Piacenza.
Ciao.
Dica.
Ciao.
Buonasera, dica.
Buonasera, ma guarda, ero un po' preoccupato sentendo oggi le notizie, appunto, di questa nuova decisione dell'ONU di intervenire, no? Mm. Diciamo, mi sembra una cosa un po' affrettata.
Beh, insomma, affrettata.
Sta a fare il massacro, che Davide, affrettata.
Ho capito, però appunto già sentivo Fede al TG4, che anche lui diceva che noi, essendo anche la posizione che abbiamo, i rapporti che avevamo con la Libia, siamo proprio di fronte, potrebbe arrivare anche un missile addirittura, non so dove.
Adesso non so, Fede, che notizie abbia sui missili, ma che possono arrivare da Gheddafi.
Fede.
Sì, ma poi tra l'altro su indicazione della Lega Araba, che sì? Quindi sai, la Lega Araba, sai, è un po' la voce di Bin Laden, quasi, diciamo.
Beh, insomma. Cioè,
mi sembra che dovremmo essere un po', tenere una posizione tipo la Germania della Merkel, che giustamente ha detto, vabbè, fate un po' come credete.
Sì, guardi, mi sembra che in questo momento l'Italia si sia invece adeguata alla risoluzione dell'ONU e comunque alla risoluzione in cui pesano le volontà di Francia e Gran Bretagna. Tra l'altro c'è anche un messaggio dal Qaeda negli ultimi minuti contro la risoluzione dell'ONU. Va bene, grazie. Andiamo a sentire da Milano Enzo, poi il traffico. Sì, Enzo.
Sì, buonasera Cusciani, buonasera Parenzo, dottor Pepe. Parlavo per quanto riguarda la trasmissione delle Iene dell'altra sera, mi
sì.
Sente?
Sì, sì, la sento.
Ecco, quando ci hanno fatto quelle domandine ai nostri onorevoli, no? Mia figlia, sì, stavamo guardando la televisione, mia figlia ha 12 anni e fa la terza elementare,
sì,
la terza media, scusi, e mi ha detto, ma scusami papà, quando io non so una cosa, la maestra mi fa la nota sul diario.
Sì.
Ecco. Perché questi signori, dice, non sanno niente, nessuno gli dice niente?
E che dovremmo fare, scusi, anzi.
Comunque, volevo anche dire che Silvio è stato lungimirante per quanto riguarda quella battuta infelice che fece sulla Bindi, insomma, che era più bella che, insomma.
Ma cosa c'entra, no? Questo, scusi?
Cosa c'entra? Insomma, se uno non sa, no, è uno che è lì a far politica, a comandare l'Italia, diciamo,
Ma non c'era solo la Bindi tra quei politici lì?
Sì, non c'era solo la Bindi. Cioè, questo non è una nota di merito. O no?
Capito, Enzo. Cioè, da quello che posso intuire, la Bindi non è particolarmente simpatica, invece Berlusconi sì, d'accordo, ma mi sembra che ci sia una certa trasversalità tra i politici che non sapevano, non sapevano delle date o non erano ben informati su alcuni avvenimenti dell'Unità d'Italia, Enzo. Adesso lei si concentra sulla Bindi, e concentriamoci sulla Bindi. Qual è stato l'errore della Bindi poi?
No, Enzo, non voglio concentrarmi sulla Bindi, in generale. Sì. In generale c'è una mancanza di cultura, non lo so, mi sembra che sono messi lì.
Ma è il solito esperimento, per carità, meritorio da parte delle Iene, che è quello di andare a sfrugugliare i parlamentari sulla storia. L'hanno fatto anche con alcuni personaggi dell'attualità, con alcuni personaggi.
La Bindi non sapeva cosa è successo, perché è stato scelto il 17 marzo del
1800. Non sapeva il perché della data 17 marzo, ma secondo me non sono in pochissimi parte, quelli che la sanno. Sapeva. Lei la sa, professor Pepe, lei che è professore?
Guarda che c'è stato un parlamentare che è scappato proprio, cioè sì. Fatto diretta, dice, scusi, ma che cosa
ma
è successo il 17?
No?
È stato proclamato il re d'Italia.
Il re d'Italia.
No, Vittorio Emanuele II è stato proclamato re d'Italia.
Ma lei è sicuro?
Sì, sì.
Sicurissimo, adesso controlliamo, è traffico.
No, puoi controllare.
Siamo qui 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Allora, sempre gli ascoltatori, fra poco un altro ospite, esponente dei responsabili, caro.
Un altro.
Vogliamo sapere dai responsabili cosa succede, il rimpasto, Romano arrabbiatissimo, eccetera eccetera.
Sei uno dei massimi esperti di tutti.
Sì, io sono esperto dei responsabili. Fantastico. Ormai, cioè, sono l'esegeta dei responsabili.
No, ma sai tutto, perché poi sai tutti i nomi, i movimenti, le cose.
I nomi li so, poi me li dimentico. Allora, il 17 marzo che è successo? Che era ieri poi.
Il 17 marzo del 1871 viene proclamato
71.
Come no? 61 che
71.
Dite? No, 61.
Viene proclamato il Regno d'Italia.
Ma no, 61, ma di che stai dicendo? 150 anni 61. 61.
Certo. 61.
Ma vi boccio tutti e due.
Certo. No, 61.
Vergogna, professore, vergogna.
Regno d'Italia viene proclamato il Regno d'Italia.
61, 1861.
61.
No, aspetta.
Una figuraccia tremenda.
No.
No,
del 71.
61, professore. 61. Specifico, 61. Professore di diritto costituzionale.
61.
Cose da pazzi. Sara, 61. Sara da 30.
No, perché la breccia di Porta Pia è nel 1870. 1871 è l'annessione anche di...
Ma la data era 17 marzo del 1861.
Ma il problema era perché il 17 marzo viene festeggiata l'Unità
d'Italia. Proclamato
il Regno d'Italia.
È 1848 che succede invece?
Una grande rivoluzione.
Ah, oh, bravissimo.
Va bene.
Ma lei c'era?
Io no, però so che è stato concesso lo statuto albertino.
Signora Sara da Trento, buonasera.
Buonasera, signor Cucciani.
Dica.
Senta, io posso fare una domanda?
Faccia.
Allora, quando, perché non sono sicura, quando un parlamentare viene eletto, no?
Sì.
E entra in Parlamento...
Sì.
Deve fare un giuramento alla patria.
Fa il giuramento sulla
no,
carta. No, il parlamentare no.
Ministro,
e neanche i senatori?
No, né un deputato né un senatore non fanno nessun giuramento, credo non ci sia una... Non c'è
la proclamazione.
C'è la proclamazione, ma non c'è un giuramento sulla Costituzione. Comunque, insomma, poco cambia. Perché?
Sì, no, era solamente per il fatto, no, che ieri... durante il discorso di Napoletano mancassero tutti i membri della Lega, no? Oppure la maggior parte.
Ce n'erano solamente sei.
Ecco,
sì.
Quello che pensavo che facesse un giuramento di fedeltà alla patria, una roba del genere.
Sì. Posso sapere,
però
non si mette in mezzo.
Anche se non l'hanno fatto, secondo me è veramente un errore madornale, perché in fin dei conti, cioè, loro fanno parte dello Stato italiano, se sono andati al Parlamento e al Senato, devono, cioè, sono lì per portare avanti la nostra
Sara,
patria.
Io sono d'accordo con lei. Ieri sera, sentendo Anno Zero, a un certo punto l'ho visto solamente per un'oretta, c'è stato un intervento di Paolo Mieli, il quale certamente non è filo leghista, il quale ha detto: guardate, non bisogna esagerare su questo, primo perché Bossi era presente, dunque rappresentava, se volete, la Lega nel suo insieme, no? Ai massimi livelli c'erano anche i ministri. E poi c'è anche un diritto al dissenso, c'è anche il diritto a non partecipare, il diritto a non festeggiare. Detto questo, poi io sono d'accordo con lei, cioè se uno è eletto in Parlamento c'è una celebrazione importante, non vedo qual è il problema a non partecipare a una cosa di questo tipo. che vuole, è andata così. La ringrazio. Intanto c'è Luciano Sardelli, capogruppo di Iniziativa Responsabile. Buonasera.
Buonasera, sono il responsabile, sì.
Capogruppo. Lei è il responsabile, uno dei responsabili per eccellenza, anzi il capogruppo dei responsabili.
Però,
ma questi responsabili rimarranno responsabili? Oppure, beh, insomma, la questione delle nomine, sottosegretari, ministri, sta, insomma, vi porterà verso l'irresponsabilità?
No, no, non esiste, non c'è nessun problema in questo senso.
Beh, insomma.
Io credo che quando uno si impegna in politica, per avere ruoli parlamentari, possibilmente anche ruoli di governo, cioè uno
certo.
Poter dare un contributo, quindi l'aspirazione anche
è legittima
a dare il miglior contributo, ognuno crede.
Beh, certo che voi però Sardelli voi le,
cioè, non ho mai visto uno, vabbè, mo ne vedo alcuni che stavano in maggioranza e vanno all'opposizione, distruggono i partiti, vabbè, ma questi, cioè, mi pare una minoranza nei parlamentari. I parlamentari lavorano diversamente.
Senta Sardelli, ma a che punto è la situazione di Romano? Insomma, ci faccia capire, insomma, quando è che diventerà ministro? Ci dia una data.
Se mai diventerà.
Ma perché non deve diventare?
No, chi l'ha detto?
Non so, io.
Ma è vero o no? È vero o no? È vero o no, Sardelli? A noi ce lo può dire, noi della Zanzara ci conosciamo ormai dai tempi di Albano, dai tempi di Albano ci conosciamo. Ma come no? Ma non te lo ricordi? Sardelli ha scritto una canzone.
Ah già, che ha scritto una canzone per Albano.
Ha scritto Brindisino, insomma, pugliese, ha scritto una canzone per Albano.
Ce l'ha anche cantata.
Ce l'ha anche cantata, ormai è un nostro amico.
Il nostro apicella, diciamo.
Allora, Sardelli.
Mi dica,
scusi che...
No, vabbè, sembra che voi vi scandalizzate che uno che è bravo, che fa la politica, che può avere un ruolo di governo, poi...
Lo noi? Cioè, voi, ma noi siamo cinici.
Mi scandalizzano quelli che avevano un ruolo di governo, li lasciano e distruggono i partiti.
No, guardi, Sardelli... Pepe, che vuole rispondere?
Sono due zanzare velenose, Sardelli, questi
ma
due.
Ma lo sa, lo sa.
Ah, lo
sa. Allora,
guarda,
no.
Qua è terribile.
Sardelli, allora, noi siamo tutto tranne che, come dire, schizzinosi. Io almeno sono di un cinismo forse eccessivo alcune volte. Per cui io non mi sorprendo al fatto che Romano voglia fare il ministro. La cosa che vogliamo sapere da lei è se è vero che c'è un'opposizione di Napolitano alla nomina di Romano.
Ma non esiste, per sulla base di che cosa?
Che ne so.
No.
Indagini, oggi addirittura un giornale ha detto l'indagato Romano, lui dice di non essere indagato, mentre il Fatto scrive che è indagato in un processo, non so, in un procedimento, non in processo, in una indagine, eccetera, eccetera.
Beh, guardi, allora diciamo le cose come stanno, cioè questo fatto dei responsabili che aumentano i numeri al governo, che il governo si rafforza, fa la riforma della giustizia, comincia ad affrontare i problemi anche più complessivi del paese, l'economia torna a tirare, c'è il terrore dell'opposizione che questo...
Ma scusi, non ho mai... Di tutto quello che lei ha descritto, scusi onorevole, capogruppo dei responsabili, io di tutto questo che lei ha detto, ma non ho visto neanche lo zero virgola. Cioè l'economia che riprende, la riforma è stata accennata, ma voglio dire
riprende, abbiamo l'1,3-1,4%,
perché...
ma mica per merito vostro, ma io voglio dire, ma poi
no, non è per merito nostro, però teniamo i conti in ordine.
Ma chi teniamo?
Non tirar fuori la tua parte politica, no? Cioè,
ma non ho parte politica,
lavoro. Io sopra le parti, no?
Onorevole,
cioè,
non ho
tutto, ma questo
ma
governo
non ho nessuna parte politica
il paese nella baraonda. Cioè,
no, ma
sono i responsabili
di tutto,
un po' di responsabilità pure
un po' di responsabilità
responsabili
un po' di responsabilità
prenderei perché forse non
però Sardelli scusi un attimo allora lei dice Napolitano non c'è nessun tipo di opposizione da parte del Presidente della Repubblica, perché questa nomina non arriva?
Ma arriverà la settimana prossima,
la settimana prossima, mi dica un giorno, la settimana prossima quando? Oggi è venerdì, quando la settimana prossima?
Cioè la politica ha bisogno dei suoi tempi, penso che la politica sia impegnata in altre cose in questi giorni, no? Cioè,
ma non è per gli impegni
arriverà
di Napolitano.
Arriveranno pure altre, probabilmente bisognerà rimettere tutto il governo nelle condizioni di lavorare fino a fine legislatura, ci saranno il sottosegretario nominato.
Ma lei è d'accordo come dice Cicchitto, io l'ho trovata una dichiarazione assurda, che Romano no, non c'è nessun tipo di preclusione perché ci vuole una presenza più meridionalista all'interno del governo. Io ho trovato una cosa comica, cioè ci vogliono più meridionali nel governo, ma che vuol dire? Cioè non è che il governo, a parte che ci sono un sacco di meridionali nel governo,
ma per fare cosa poi? Non si capisce.
Scusa, ma allora tu dimentichi, voglio dire, il problema della rappresentanza, no? Bisogna rappresentare i territori. Cioè, voglio dire,
ma è pieno di gente del sud nel governo Sardegna, non è che la presenza di Romano
dove stanno?
Micichè, Alfano, il ministro della giustizia, non mi pare che sia di Bolzano,
la Prestigiacomo,
la Carfagna, non mi pare che il sud sia sottorappresentato in questo governo.
Esatto, 4 ministri, 5 ministri su 20.
Ho capito,
cioè, Rotondi, mica di Milano, Rotondi. Rotondi.
Rotondi all'attuazione del programma, non è un ministero chiave, i ministeri chiave sono altri.
Vabbè, insomma, la settimana prossima si chiude? La settimana prossima si chiude?
Che sia rappresentato. Io sono un uomo del sud, appartengo a un partito del sud, cioè chiaro. È giusto che il territorio sia rappresentato.
Ma io non dico che non sia rappresentato, perché
la percentuale della popolazione più o meno.
Va bene, adesso dopo la borsa ci dia una data.
Sardelli, che anche lui entri al governo in una posizione, perché no, all'ambiente.
Ma perché è un suo amico?
Perché è un suo amico Sardelli.
E cosa vuole? Un amico al governo?
Perché no, scusa? È uno bravo.
Professore.
Ma vuole l'amico al governo?
Me ne vado.
Ma Sardelli, è in corsa anche lei?
Io faccio il capogruppo responsabile, perché non ho mai pensato di andare al governo, non mi interessa.
E lì resta, per cui Pepe, si mette l'anima in pace. La ringrazio, professor Pepe.
Ci mettiamo l'anima in pace.
Grazie.
Tu mai dire mai in politica?
Mai. Grazie, professor Pepe, grazie di essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Sardelli, ci sentiamo tra qualche secondo, dopo la borsa, perché vogliamo una data qui per Romano e anche per gli altri sottosegretari. 800 24 00 24.
Cos'è l'amore? Si accende in ogni cuore, nuovi orizzonti e nuovi incontri, amori nati a caso sì e poi dispersi, ma il nostro amore, che è vero amore, non ha bisogno di perché.
Sardelli, caro Sardelli, caro Sardelli.
Siete dei birichini.
Com'è che faceva quella canzone, Sardelli? Com'è che faceva? Ce la canti, su.
Ma sono stonato, sono un poeta.
No, che stonato, lei non è stonato per niente. Ce la canti, almeno si rilassa dopo giornate di riunioni, ma davanti a Scilipoti, Razzi e altre persone. Ma insomma, si rilassi un attimo, ma insomma, vedere quelle facce.
Perciò uno si dà pure all'arte, alla musica, e ti allegra la vita.
Ecco, com'era? Almeno una strofa, com'era?
Vabbè,
cos'è
ragazzi.
L'amore? Com'è?
Cos'è? Ognuno la racconta come vuole.
No, ma cos'è l'amore? Com'è? No, ma no, non cantata, proprio la strofa, l'ha scritta lei.
Vabbè, ne ho scritta pure una più bella, più simpatica, per la figlia di Albano, vabbè.
Per esempio. Comunque, qual è?
Lei si chiama, vabbè.
Si chiama lei per la figlia di Albano? Vabbè, la figlia quella...
L'ultima, la piccolina.
La piccolina, com'è che fa?
C'è una stella che si muove, la scia di quella nave, se dentro, va bene, quella con Bellincioni, che però. Ok, molto bello.
Vabbè, continui poi, però, Sardelli,
parlare di poesia anche un po'.
E noi qui siamo, scusi.
Oppure vedere il presidente ha scritto belle canzoni napoletane.
Qui siamo nell'ambito della propaganda,
No, però, Sardelli.
siamo nella propaganda pura.
Scusa, meglio scrivere canzoni che fare guai, no?
Meglio scrivere canzoni che governare, su questo non c'è dubbio, guardi.
Però, scusi, Sardelli, no, io ero interessato alla canzone per la figlia piccola di Albano, perché almeno una strofa, no, io non voglio che lei me la canti, ma almeno le parole.
C'è una stella che si muove, la scia di quella nave, c'è dentro di me, c'è una parte da fatto bene, c'è una parte io, ma questo vabbè, comunque non lasciamo stare.
Come lasciamo stare? È una cosa fondamentale.
La gente
è una cosa fondamentale.
Da voi che diate risposte ai problemi della gente, che siate attuali,
noi.
Non queste amenità, queste cose, come se i politici fossero tutti così, no? Quindi vediamo, parliamo di cose.
Scusi Sardelli, però in questo momento si parla, oltre che di politica, perché governo avanti, si parla anche di queste famose nomine.
Di poltrone, insomma.
Diciamola tutta. Senta questa canzone sulle poltrone, è interessante, una canzone che abbiamo scoperto negli ultimi giorni, ma noi non abbiamo nei confronti delle poltrone un atteggiamento negativo.
No, siamo anche disincantati.
Molto disincantati su questo. Senta.
Come comoda la poltrona, ecco perché sono tutti quanti là incollati agli schienali, ben vestiti, educati e pettinati.
molto bella. Allora, io voglio sapere una cosa: il Ministero delle Politiche Agricole è l'unica opzione per il signor Romano? Sardelli.
Senti, io di questo non ne ho parlato né con Berlusconi né con Romano di questa cosa. I giornali si parlano di Romano al Ministero delle Politiche Agricole, e ben venga, cioè Romano.
No, ho capito, però adesso lei non è che mi deve dire che non ha parlato con nessuno su questo, perché insomma si sa che Berlusconi ha promesso a Romano il ministero delle politiche agricole. Però se dovessero esserci dei problemi, non so perché, credo che il veto della Lega sia superato, quello del Presidente della Repubblica, non lo so, bisogna comporre.
Non esiste veto di nessuno.
No? Di nessuno, perché benissimo. Ma
perché queste discriminazioni esistono? Non esiste. Ho parlato con quelli della Lega, non hanno veti per nessuno.
Però qualcuno dice, Sardelli, che Berlusconi si trova un po' in difficoltà, perché se accontenta i responsabili, poi deve anche accontentare gli scaglioliani, certo, o Scaiola, insomma, e via discorrendo. Gli altri che c'erano prima in maggioranza sono un po' arrabbiati, questo è vero però.
No, guarda, cioè, forse andiamo al nucleo della questione, no? C'è un gruppo di persone, alcune con grande coraggio, che vengono dal centro-sinistra e sono aggrediti politicamente, quotidianamente, non solo politicamente.
Pare che Scilipoti abbia scoperto oggi un video in cui qualcuno lo vuole uccidere.
Beh, questo mi dispiace.
No, voi parlate di queste cose così.
Ma io non parlo, lo dico seriamente, perché
io anch'io posso dire, io so per certo che ho fatto varie denunce per capitato che ho avuto minacce, qualche volta, una volta c'ero anch'io, perché la gente è così. Mentre chi va da sinistra a destra è un traditore, chi va da destra a sinistra è il genio della politica e lo fa per il bene del paese. Cioè, purtroppo questo paese va così, va male. Cioè,
non... Vabbè, c'è un gruppo di persone, stava dicendo, che ha rischiato.
C'è un gruppo di persone che ha fatto questa scelta, sostiene il governo, poteva andare bene, poteva andare male, quel giorno potevano essere 314 sì e 311 no, viceversa, è andata così. Cioè, ora queste persone hanno costituito un gruppo, hanno un ruolo, cioè danno un contributo, e poi è possibile questo contributo, cioè si sostanzi nel governo. Cioè, questa è la politica, così dire, la politica. Cioè, quando Mastella sostenne il governo D'Alema passando a centrodestra e centrodestra, andò al governo.
Certo, no, ma nessuno dice il contrario, però lei può capire quelli che c'erano prima, magari la componente di Scaiola, che dice: vabbè, ma è possibile che fanno ministro Saverio Romano e io resto a secco?
Ma non è così, guarda, questa è una semplificazione, non è così. Penso che Scaiola pone un problema di organizzazione della PDL, mica di ministero o di sottosegretario. Poi mancano due ministri, di 12 sottosegretari, 10, non so, c'è spazio.
Cioè, c'è modo per accontentare tutti.
C'è modo di trovare un equilibrio per tutto. Il problema non è chi fa il sottosegretario, chi fa il ministro. Il problema è che c'è una maggioranza coesa. Questa è una maggioranza coesa che comincia a preoccupare a sinistra, comincia a preoccupare seriamente.
Scusi, Razzi, che è nei responsabili, dice per esempio: mi avevano promesso l'ufficio di presidenza, poi c'è stato un problema, non si fa così, sono dei maleducati. Cioè, c'è gente che evidentemente qui è stato promesso qualcosa e che adesso, se le cose non arrivano, si arrabbia.
Queste persone sono esasperate, io ho scritto pure una lettera. Esasperate sono, perché questa gente, cioè, avendo fatto questo passaggio, è sotto pressione continuamente, e chiaramente è nervosa, cioè è attaccata, quindi un riconoscimento può essere anche utile alla causa. Ma detto che Razzi fatto preparare presidenza, è rimasto tranquillamente nel partito per il suo lavoro, cioè non pone problemi, cioè, come voglio dire, è giusto, è legittimo, le persone abbiano ambizioni, quelli che non ce l'hanno mi preoccupano, cioè, chiaro. Poi le ambizioni si ottengono, se non ottengono, a me fanno più paura quelli che facevano parte della maggioranza, che la volevano sfasciare, che sono finiti all'opposizione, di quelli che invece vogliono sostenere la maggioranza.
Scusi, Sardelli, però lei dice: siccome queste persone sono sotto pressione, hanno fatto una scelta difficile, bisogna in qualche modo accontentarli, o comunque bisogna, non mi pare è un criterio di scelta delle persone, come tanti, però non è
un regalo, su.
Cioè, sembra quasi un regalo.
È un regalo, scusa, ma
scusa, è legittimo che le persone possano avere delle aspirazioni, poi quando non ce l'hanno, se, come è successo, rimangono al loro posto e continuano a fare il loro lavoro, è tutto
sì,
normale.
Scusi, cioè, Sardelli, a quest'ora della notte, alle 20:44 e 38 secondi di questo venerdì 18 marzo, ce la possiamo dire tutta. Si sta parlando di poltrone, di sedie e non di scelte politiche. Cioè,
perché la scelta politica i responsabili l'hanno fatta. Cioè,
no, di scelte politiche, cioè di cosa andranno a fare questi responsabili al governo. Ad esempio, sull'agricoltura, è chiaro che ci sono delle freddezze della Lega, perché per la Lega avere un uomo del sud all'agricoltura potrebbe voler dire mettere in discussione tutta la battaglia che loro hanno fatto sulle quote latte, ad esempio, oppure i forestali. Che scelte farà un uomo del sud al Ministero dell'Agricoltura sui forestali? Sono questioni politiche, non questioni di nomi, cioè chi si mette là, e questo è il punto, o no?
Sì, scusami, ma questa è una controparte, poi io con chi sto parlando? Solo
col signor Parenzo, no, Parenzo è un giornalista.
No, pensavo, mi sembrava uno del PD, un extraparlamentare sinistro. No, mi sono sbagliato.
Un extraparlamentare, Sardelli.
Questo è il problema sempre, che onorevole. Giornalisti vogliono fare politici vogliono fare giornalisti, è una confusione totale.
Ma le ho posto una questione politica.
Comunque, una questione politica, che tu poni, è corretta, cioè nel senso che permetti che cioè un territorio può essere rappresentato, può permetti che il mezzogiorno possa avere il Ministero dell'Agricoltura avendo una vocazione il mezzogiorno per l'agricoltura.
Beh, adesso mi sembra una cosa un po' antica, cioè, questa
Sardegna con i suoi problemi. Ma scusa, la politica, il conflitto fra interessi è che deve essere risolto. Cos'è la politica? È qualcosa di diverso. Cioè la politica è il conflitto fra interessi di categorie, fra interessi di territori, fra interessi anche di lobby, che bisogna mediare nel
bellissimo. Ma lei è vero che ha scritto questa lettera? È vero che ha scritto questa lettera a Berlusconi? Con toni come scrive Roncone su Corriere della Sera, bruschi, netti, definitivi.
Ma questo Roncone, scusa, ma come fa? Da dove esce?
Cioè, ma come esce? Un giornalista del Corriere, come dove esce?
Non mi conosce, perché io sono una persona tranquilla, moderata, non mi permetterei mai di andare da Letta, che per me è un maestro, una persona di grande equilibrio, di grande cultura, a dire o così o torno da dove venivamo. Ma io vengo dal centro-destra, sempre stato nel centro-destra.
No, lei è sempre stato nel centro-destra.
Da dove devo tornare? Cioè, non sa neanche la mia storia. Virgoletta, un incontro che non c'è mai stato e cose che non ho mai detto, cioè, ma il più deteriore è il giornalismo, cioè uno che cioè, vuoi parlare male del governo, ma fallo con più intelligenza, con più sì, sofisticato, interviste, riprendi tre parole, metti nel posto sbagliato, cioè,
Sardelli mercoledì disse
ma no, ti invento un incontro con Letta che non ho mai avuto, virgolette, cose che non ho mai detto, cioè voi detto questo è impazzente.
Il virgolettato, cioè, sarebbe questo: noi ci mettiamo un attimo a tornare da dove siamo venuti, Sardelli,
io non l'ho mai visto Letta, non lo vedo da un mese e io non mi esprimerei mai così verso Letta, perché Letta è una di quelle persone straordinarie, equilibrate, fattive, che non compare, che sta al posto suo, cioè, voglio dire, come... e poi io sto nel centro-destra, da dove devo tornare?
Vabbè, Sardelli, ci sta anche nel retrobottega, ci sta anche nel retrobottega della politica, come racconta il collega del Corriere, uno quando deve fare una trattativa usa anche dei toni di questo
ma
tipo.
Ma il collega del Corriere è un pessimo giornalista, ma cioè, perché racconta storie false, mette in bocca a delle persone cose che non sono mai successe, non sono mai avvenute.
Roncone è uno che si occupa di queste cose da tempo.
Vi dovreste vergognare di giornalisti così, perché no, lui, se voleva parlare male del governo, mi chiamava, fra tutte le cose che ho detto oggi, stasera, ce ne sono camionate da dire che potrebbero rivoltarsi contro il governo, mi chiamava, faceva parlare,
per esempio, scusi,
invece cioè? Ecco, mi chiama, si inventa una storia, non fa neanche la mia storia, cioè, ma di che stiamo a parlare? Cioè, dove voi non dovete difenderlo, dovreste...
E chi lo difende? Non difendiamo nessuno.
Cacciarlo, sul più importante giornale del paese. Uno bisognerebbe cacciare?
Sul più importante giornale del paese, scusi?
Come?
Sul più importante giornale del paese?
Uno va a scrivere storie che non esistono, stanno in cielo né in terra. La lettera che ho scritto al Presidente, ci sono alcune agenzie che ce l'hanno. Non c'è, è scritta in punta di fioretto, cioè, perché io, se volete, sono capace anche, poco, forse ho tre amici, forse sono capace di riflessione, cioè via. Per cosa scrive la politica, fate il punto, no, che uno scrive la lettera durissima, io scrivo la lettera durissima a Berlusconi. Ma che
cacciare Roncone, cacciare Roncone, questa è l'indicazione di Sardelli, andiamo al traffico, torniamo subito. Sardelli, lei ci stava dicendo una cosa prima, cioè ci sarebbero vagonate di cose contro il governo, me ne dica una per esempio.
Pronto?
Sardelli, lei prima ci stava dicendo una cosa: se Roncone voleva sapere qualcosa contro il governo, bastava che mi chiamasse oggi, a una vagonata di cose da dire.
Mi chiamava, prendeva, alterava le cose che dicevo, le cambiava un po', le stravolgeva, cioè, e trovava modo di fare un buon articolo, senza inventarsi storie che non esistono, senza fare danno a se stesso, alla sua intelligenza. Io non lo conosco, penso che sia una persona colta, spero che abbia studiato. Voglio dire, un minimo di buon senso.
Quando si chiude allora tra ministro e sottosegretari?
Allora facciamo una cosa. Io dico che posso lanciare il cuore oltre l'ostacolo.
Lanci il cuore oltre l'ostacolo.
Cioè, dico che entro fine mese penso che il governo sarà molto più sistemato.
Allora, facciamo, guardi, noi stiamo molto attenti a queste cose, no? Entro fine mese il governo sarà molto più sistemato, che vuol dire? Molto
clamoroso. Mi chiamate, avete ragione, avrete le vostre ragioni, mi rimprovererete il mio azzardo di aver posto dei termini.
Vabbè, siamo 12 giorni, però.
Proverò a giustificarmi se sarò capace, vi chiederò scusa, però noi lavoriamo per risolvere le cose, no?
Cioè, vabbè, entro il 31 di marzo, entro il 31 di marzo sarà tutto fatto.
È necessario che questa situazione vada ad una soluzione, perché non si parla, anche per... Voi comunque, ponendo il problema, favorite pure la soluzione, perché accelererà la soluzione. Quindi benvenga questo giornalismo, anche intrigante, anche incalzante,
ha detto delle cose
anche di parte, comunque.
Ma non è di parte, io non c'è nessuno.
Va bene, cioè, ha profilo politico. Cioè,
ma chi è
profilo? Ho fatto una considerazione, una domanda politica.
Ma quello è giusto, è corretto, mi piace, sta nel profilo politico, è giusto.
Cioè voglio stare nel profilo politico. La questione dei posti al governo oggi non è ancora risolta, perché dentro la maggioranza ci sono delle fibrillazioni. Beh, questo è il dato di fatto, perché non si è capito anche che cosa andrete a fare in posti chiave.
No, ma non
come
solo questo, perché bisogna comporre
è uno degli aspetti.
Mi permettimi una cosa, mi dai un minuto per dirti una cosa. Allora, io 5 anni fa ho cominciato a fare un partito del sud, no, con Lombardo, con gli altri, poi con Scotti, con gli amici, con gli Annacconi, con gli altri. Ora, noi 5 anni fa chiedevamo il ponte sullo stretto, è in corso, si realizza, comunque si va avanti.
Vabbè, allora...
La fiscalità di vantaggio è stata riconosciuta dalla Commissione europea la settimana scorsa, c'è stata un'apertura. Le grandi infrastrutture, cioè l'alta capacità per Bari, le grandi infrastrutture ferroviarie, le grandi infrastrutture stradali. Cioè queste 3-4 cose, cioè chiaro, una politica, un progetto per il mezzogiorno che non c'era, queste cose ora sono nell'agenda di tutti i partiti, centrodestra e centrosinistra, infrastrutture.
Vabbè, allora che vuole dire?
Allora voglio dire, alla fine non è che la politica non serve a niente, uno comincia.
Ma chi ha detto che non serve a niente? Nessuno dice una cosa, nessuno
non
ha mai detto
che non si arriva, ci vuole del tempo, uno fa le sue battaglie.
Va bene, comunque lei ci ha fatto questa previsione. Entro fine mese è tutto a posto. Sardelli, grazie, salutiamola con la canzone di...
Comunque, se io ci conto, se non ci riesco, aspetto la vostra telefonata, farò ammenda e...
Esatto.
Mi impegnerò di più per riuscirci. Senti,
va bene, grazie. Salutiamolo così.
Cos'è l'amore?
800 24 00 24, siamo in conclusione però, e andiamo allora a Bari da Nicola. Buonasera.
Pronto?
Nicola? Dica velocemente.
Un attimo, che ho il braccio anchilosato e poi sono anche attanagliato dall'emozione.
Dica Nicola.
Nicola liberi.
Nicola, velocemente, dica.
Guardi, allora io volevo dire sul nucleare, no? Abbiamo avuto un ripensamento del governo. La Prestigiacomo ci ha detto che in base a un sondaggio loro devono rivedere tutto.
Beh, in base a un sondaggio, insomma, in base all'opinione pubblica che cambia, in base a quello che succede in Giappone, eccetera. Allora?
Quindi, insomma, la loro paura è l'opinione.
Sono le elezioni, sì, questa è la cosa più drammatica.
Perdono i voti, voglio dire. Quindi noi siamo in mano a un partito che governa in base ai voti, voglio dire.
Beh, insomma, la politica è fatta anche di queste cose, certamente, certamente. Quella frase non era politicamente corretta. Come dice oggi, scrive Francesco Merlo su Repubblica, il Giappone rischia davvero di diventare anche per lei un'esperienza dolorosa, non per i morti, non per la disperazione mondiale, ma perché noi non possiamo perdere le elezioni per il nucleare. Chiudiamo con Beppe, provincia di Ragusa, velocemente. Beppe.
Sera. Allora,
dica, 30 secondi, 30 secondi al massimo.
Il nucleare da giardino, il suo nucleare da giardino si chiama Pimbi. Seconda cosa,
si chiama
Pimbi, please in my backyard.
Sì, certo, assolutamente.
Il contrario del NIMBY.
Assolutamente.
Il far ambiente, come anche i circoli dell'ambiente di Fimiani, sì, di Alfonso, sì, Fimiani, non sono praticamente delle associazioni ambientaliste.
Si apre una discussione troppo grande, la richiamiamo domani. Ci sentiamo domani, anzi lunedì, con la Zanzara 18:30. Ciao.
Buon weekend.